La Corte non ritiene necessario procedere né all'ascolto né a un'eventuale trascrizione, visto che la consulenza era già disponibile alle parti già dal 10 aprile 2019, quindi qualsiasi eventuale incongruenza poteva essere oggetto di un'attività difensiva di parte, di una consulenza di parte, che può essere sicuramente, avrebbe potuto essere contestata al test che stiamo esaminando, quindi procediamo al controesame.
Sì,
chi vuole procedere?
Presidente, avvocato Convertino, solo che resti a verbale la deduzione della nullità sia in relazione a questa ordinanza che alla precedente vostra ultima ordinanza. Chiaramente, trattandosi, siamo in tema di prova, così come ci insegna la Cassazione, dobbiamo eccepirla subito anche al fine di evitare eventuali decadenze. Grazie.
Grazie a lei, avvocato.
Ci associamo tutti.
Prego. Sì, chi vuole procedere al controesame?
Sì, io procederei, Presidente, con alcune sintetiche domande, però vorrei fare prima una precisazione. La mia richiesta di sentire il file audio, Presidente, non era dovuta a questioni di discrepanza che comunque ci sono state evidenziate, ma mi sembrano piuttosto appartenere alla fisiologia di quanto avviene normalmente, no, nelle trascrizioni, con una piccola eccezione per quanto riguarda l'aspetto in dialetto, per cui insomma sotto questo profilo il consulente tecnico poteva evitare di dare atto che non ci sono espressioni dialettali, quando invece basta sentirlo per rendersi conto che ci sono. La mia richiesta era proprio una richiesta ai fini di prova, cioè siccome la prova si acquisisse normalmente, come ha ricordato il collega che ha citato giustamente il 511, attraverso la lettura, la parte, in questo caso io appunto chiedevo la lettura, ma proprio per dare l'efficacia di prova a questa registrazione che in realtà, per come proprio si sviluppa, in realtà ne dimostra da sé, a mio avviso, l'inconsistenza, ma anche, tra virgolette, un po' la conduzione che è stata fatta, no, di questo interlocutore misurale. Questo per chiarire, Presidente, quello che era la mia posizione. Sotto questo profilo eventualmente ci possiamo ritornare sopra.
Non lo escludiamo, però ripeto, le difese avevano tutta la possibilità di fare una propria consulenza, di chiedere magari l'intervento del tecnico, però non la escludiamo a priori, l'abbiamo appena detto in ordinanza, quindi non lo escludiamo a priori. Non lo riteniamo necessario ai fini del controesame.
D'accordo.
Però non lo escludiamo.
Presidente, io volevo soltanto segnalarle che con riferimento alla posizione dei miei assistiti, io ho indicato il consulente tecnico Sergio Civino, con il quale io ovviamente ho interloquito, ho fatto riferimento a tutta una serie di incongruenze che mi sono anche state segnalate dal consulente tecnico, e anche in relazione alla impaginazione, lei stessa mi ha anticipato. L'impaginazione infatti del nostro consulente è proprio in questa maniera, cioè mettere a sinistra un colloquio e a destra un altro colloquio. Quindi non è che noi non ci siamo peritati da questo punto di vista. Il problema è che tra l'altro l'acquisizione del file audio non è nostra la richiesta, è del pubblico ministero, e non l'aveva fatta precedentemente, l'ha fatta soltanto oggi. Quindi da sotto questo profilo non è una nostra mancanza il fatto di non aver anticipato il discorso della richiesta del tecnico, perché noi fin quando non arriva la richiesta del pubblico ministero non possiamo fare anticipazioni. Questo giusto per chiarire. Comunque, siccome, Presidente, ci avete
l'audio e la trascrizione era disponibile a tutte le difese, lei me lo
sì, ma non è non mi sono spiegato, Presidente. In relazione alla richiesta di acquisizione al fascicolo del dibattimento, solo oggi il pubblico ministero l'ha fatta, quindi noi da oggi in poi possiamo fare le richieste del tecnico, però siccome vogliamo dimostrare che almeno da parte di questo difensore non c'è nessuna finalità di crearvi dei problemi, come già ci ha autorizzato la Corte a far sentire i pezzetti dei file audio in occasione di altri
sì,
test,
infatti,
ecco,
l'ho già detto.
E raccogliendo anche l'invito del pubblico ministero che diceva se la sentiamo tutta quanta in un colpo diventa difficile poi ritornare indietro e riaffrontare,
allora
noi magari, ecco, siccome il test è qui presente, è uno delle persone che presumibilmente ha partecipato a questa conversazione, ci darà la possibilità alla Corte, come ha sempre fatto, di fatto, poter far ascoltare dei pezzi e chiedere dei chiarimenti al test.
Va
grazie.
Bene, possiamo procedere. Allora, avvocato Sirotti, vuole iniziare?
Grazie Presidente. Buongiorno signor Manna.
Buongiorno.
Ci vuole dire chi furono i soggetti di questa conversazione? Cioè lei chi ha registrato?
Sì, come ho già detto prima, in casa al civico 70 di Via Fiume c'ero io, il signor Antonio Misurale, il signor Massimo Castellana e il papà di Antonio Misurale.
Che si chiama il papà di Antonio Misurale?
Non lo ricordo, no.
Per caso Benito?
Non lo ricordo.
Quindi quattro?
Quattro persone.
Quando ha fatto sapere agli altri tre che stava registrando? Perché lei ha registrato da subito, mi pare di aver capito. Fin dall'inizio della conversazione.
Sì, questa no. È semplicemente una questione tecnica, perché il registratore ha un dispositivo lucchetto, lock, e mentre salivo praticamente, era il registratore in borsa, si è attivato da solo. Quando poi sono salito sopra, io ho chiesto a Misurale, si sente anche la registrazione, posso registrare questa conversazione? Lui mi dice sì. Io tiro fuori il registratore, lo metto sul tavolo, ho visto che era già attivato, l'ho posato davanti, ho detto ok, allora sto registrando, ho messo il lock per evitare che si azionasse.
Perché lei, diciamo, questo scambio di battute è abbastanza avanti, cioè c'è già stata tutta una prima parte di conversazione senza che gli altri tre sapessero, e lei ci dice oggi senza che neppure lei sapesse che c'era già il registratore in funzione.
Quando io ho riascoltato per intero la registrazione, il registratore si era attivato, eravamo ancora in strada, io avevo il registratore nella borsa, quindi poi quando siamo saliti sopra il registratore era già partito. Perché se lì, non so, può avere anche modo di vederlo il registratore, c'ha dei tasti che sono sul frontale e quindi il registratore è messo nella borsa, è partito in registrazione. E quando poi abbiamo preso la discussione sopra a casa di Misurale, quando è iniziata la discussione, diciamo, sulla questione operazioni del laboratorio in Ilva, ho chiesto ad Antonio Misurale il permesso di registrare, come sempre faccio. E quando ho preso il registratore ho visto che era già partito, abbiamo proseguito la conversazione.
Quasi sempre, perché in questo caso appunto, seppur involontariamente, c'è una bella fetta di conversazione che è stata registrata senza che tre interlocutori su quattro quantomeno sapessero di questo.
Non ho capito.
Cioè lei dice come sempre faccio, io mi permetto di dire quasi sempre, no, visto quello che ci sta dicendo, ma a parte questo, lei
se
quante
parte
volte,
causalmente non l'ho fatto io.
Cioè, quante volte l'ha usato questo registratore prima di quella volta?
In passato l'ho usato altre volte. Diverse volte.
Sempre per registrare conversazioni fra soggetti? A quale scopo, scusi?
No, conferenze stampa, audizioni, questioni sempre relative all'ambiente, per poter poi redigere, insomma, articoli stampa.
Senta, ci ha detto che l'ha comprato circa nel 2017, corretto? Più o meno?
Sì, più o meno 2017, sì.
Quindi insomma un prodotto che resta 9 anni nel negozio sostanzialmente, perché abbiamo visto che è tarato 1° agosto 2008, lei lo compra nel 2017, quindi resta in un magazzino sostanzialmente 8 anni.
Presidente, ma posizione la domanda, perché nel negozio? Noi non sappiamo quando è uscito dalla fabbrica, poi nel negozio può essere rimasto pure un giorno, oppure 8 anni o 10 anni, quindi...
Perché la data di
default di 10 anni
di
default.
Non è rilevante abbia questa domanda.
La data di default è, non è neanche una domanda.
È la fabbrica.
Non è ho capito, ma non può essere precedente alla sua fabbricazione,
no,
la data di
appunto,
defunto.
Come l'avvocato diceva che sta nel negozio dal 2008.
Intendeva dire
solo
che
perché è rimasto che sarebbe diciamo, magazzino, nel negozio
è un prodotto
piuttosto
di 9 anni
che...
prima.
Può essere, ma può pure essere. Non essere.
Comunque
quindi,
il test
che facciamo,
ha già detto che era un modello Bowen, diciamo un po' superato, non
sì,
era proprio...
Però...
L'ha già detto rispondendo al pubblico ministero che era un modello, diciamo, non dico datato, ma era... aveva.
Presidente, la mia non era neanche una domanda, era semplicemente una battuta volta a sollecitare la memoria, perché siccome mi sembra strano che un apparecchio elettronico rimanga 9 anni fermo, mi pare di aver capito che l'ha comprata Euronics, giusto? A Messina.
Sì.
Ora Euronics è un negozio che normalmente fa ruotare parecchio la propria merce. Allora le chiedo, 2017 o forse prima ne aveva un altro? Perché se è solito registrare per il suo lavoro...
Quello è il primo registratore vocale che ho acquistato in vita mia.
Quindi l'ha usato diverse volte, però nell'arco di un anno sostanzialmente.
Sì.
Senta, dopodiché come lo utilizzava? Nel senso, registrava, dopodiché cosa faceva? Come utilizzava la registrazione?
Alcune volte... lo utilizzavo semplicemente ascoltando l'audio dal registratore, perché c'è un altoparlantino picco in alcune occasioni o con le cuffie, però poi avevo anche bisogno di fare cosiddetto, diciamo così, chiamato in maniera impropria, anche fare un backup, cioè prendere i file fisicamente e spostarli sul computer, perché comunque quello essendo un registratore non di ultimissima generazione non aveva la possibilità di espandere la memoria, per cui avendo una sola memoria fisica all'interno non espandibile con micro SD aveva una memoria limitata, quindi quando lo riempivo lo prendevo i file in maniera proprio nuda e cruda, taglia e incolla come un classico file, e quindi liberavo la memoria dal registratore vocale che, ripeto, inserito collegato al personal computer a mezzo cavo USB diventa un vero e proprio hard disk, quindi prendo i file e li sposto sul computer.
Tutto qua. Senta, le chiedo proprio uno sforzo di memoria per quello che riguarda il nostro caso specifico. Lei qui prima si presenta, no, alle 9:30 e consegna in procura il dischetto con il file audio, poi si ripresenta dopo un paio d'ore e consegna a questo punto anche il registratore con il cavo USB. Quando aveva...
L'avvocato, chiedo scusa se intervengo, non è proprio così, perché il registratore è stato consegnato il 20 novembre, mentre le prime dichiarazioni sono del 16 novembre.
Chiedo scusa, la seconda volta lei si presenta e consegna anche il registratore col cavo USB. Allora io le chiedo, quando lei ha formato il dischetto con la conversazione, come ha operato? Cioè ha cancellato la conversazione originaria contestualmente al trasferimento? L'ha cancellata successivamente?
No, io non cancello mai la registrazione originale.
Cioè l'ha lasciata sul supporto?
No, come le ho detto prima, taglia e incolla. Nel momento in cui collego il registratore al computer diventa un hard disk, quindi io prendo i file e li sposto fisicamente dal registratore al computer e poi dal computer masterizzo il DVD.
Questo significa però che l'ha cancellata nel supporto
tecnicamente
originario.
Se mi consente, tecnicamente dire cancellato è errato. Ho spostato fisicamente il file dal registratore al computer.
Quindi lei sposta, trasferisce sostanzialmente, quindi l'operazione di trasferimento mi determina alla fine che sul registratore non l'ho più e ce l'ho sul suo computer, giusto?
Sì.
Dopodiché lei dal suo computer lo trasferisce su un dischetto.
Masterizzo sul DVD.
Masterizza sul DVD. Bene. Senta, lei che legami ha con le parti civili di questo processo, in particolare con l'associazione Peace Link?
Io sono membro dell'associazione Peace Link.
collabora nel ha seguito questo processo, ha collaborato con questa associazione durante il processo?
Se mi consente, cosa significa seguire questo processo?
Cioè lei ha seguito, ha partecipato a questo processo, segue le udienze su Radio Radicale, per esempio, o anche personalmente venuto?
Sì, personalmente, come ho un accredito come fotografo per Peacelink, e mi è capitato di documentare, di fare fotografie di questo processo, del processo Ambiente Svenduto.
Quindi ha seguito costantemente questo processo?
E non proprio costantemente.
Prego.
Mi perdoni, non proprio costantemente, perché spostandomi in diverse città per lavoro, quindi non ho partecipato proprio a tutte le udienze, però quando c'ero ho documentato con la fotografia.
E rispetto all'associazione Peacelink, lei che cosa fa? Che ruolo ha? Opera con loro? Che attività svolge?
Sono un redattore dell'associazione, mi è capitato di fare diverse attività, dal redigere articoli oppure curare la documentazione dell'associazione dal punto di vista proprio della ricerca dei documenti che appunto servono all'associazione per poter operare i propri fini.
E questo tipo di attività l'ha fatta anche per questo processo?
Sì.
Senta, lei come ha conosciuto il signor Antonio Misurale?
Come ho già detto prima, Antonio Misurale l'ho conosciuto per la prima volta il 23 giugno del 2018, presentatomi dal signor Massimo Castellano.
E come mai questo signore si è rivolto a lei presentandogli questa persona?
Perché Massimo conosce, diciamo, la mia attività di documentazione, di inchiesta e di anche di interlocuzione con la procura, dopo aver, diciamo, depositato diversi esposti in procura, per cui ha voluto finalizzare la sua conoscenza con Antonio Misurale, presentandomelo e appunto sfruttando la sua esperienza per...
Senta, cosa le è stato detto? Cioè, qual era lo scopo? Lei, all'occhio dell'interlocutore che lo conosce, quindi non di Misurale ma di quest'altra persona di cui ci ha fatto il nome, è una persona che è attiva nell'ambito di questa associazione, che segue questo processo, che ha già avuto diverse interlocuzioni con la Procura della Repubblica, quindi su Misurale cosa le dice?
Il signor Massimo Castellana?
Sì.
Semplicemente mi dice: c'è un ex operaio dell'Ilva di Taranto che ha qualcosa da raccontare in merito alle sue attività.
Mi scusi, me lo puoi ridire sinteticamente? Mi sono distratto un secondo.
Mi dice: ho conosciuto un operaio dell'Ilva che ha qualcosa da raccontare in merito alle sue attività.
Quindi
lavorative.
Misurale e questo suo amico, questa persona, si erano già parlati?
Certo, si conoscevano. Nel momento in cui lui mi dice: ti devo presentare questa persona, io presumo che si conoscono, non posso dirlo.
Mentre lei con Misurale fino a quel momento non aveva rapporti? Perché ho capito che siete anche vicini di casa, o sbaglio?
Non siamo vicini di casa, quella è l'abitazione del padre Misurale, che tra l'altro in questo momento non abita neanche più lì. Io conosco Misurale il 23 giugno del 2018.
Ok. Senta.
E poi tra l'altro mi perdoni, io domiciliato in via Venezia 66, però per la mia attività sono spesso fuori città, quindi non abito tra l'altro proprio là.
Ma io prendo atto di quello che lei mi dice, cioè lei lo vede per la prima volta quel giorno. E la presentazione ti può dire qualcosa di interessante, in sintesi, no? Questo. Non ha avuto anticipazioni su quello che le sarebbe venuto a dire?
Se mi consente, in merito all'ultima domanda, quando io conosco Misurale ero domiciliato in via Aurelio Saffi, numero 4, isolato 104, a Messina.
Sì, guardi, su questo lei mi ha già risposto. però le chiedo, le ho fatto un'altra domanda, cioè i due si erano parlati in qualche modo, lei mi ha detto presumo di sì, non le vengono fatte diverse anticipazioni ulteriori rispetto a quello che lei ci ha detto? C'è qualcosa di interessante?
Lui mi dice semplicemente che lui ha da raccontare quelle che erano le sue attività in laboratorio, siccome Massimo Castellano non è una, non è un tecnico, è una persona che opera diciamo nell'ambito della, se così lo vogliamo chiamare, l'ambientalismo o comunque della, dell'attivismo civico per cose che non attengono alla, al tecnicismo, alla chimica e alla, alle tecnologie, ma curano semplicemente questioni sociali che riguardano i genitori, appunto, loro si chiamano genitori tarantini, per cui lui conosce questa persona che gli racconta le sue attività e gli dice che durante le sue attività c'erano alcune cose che non gli quadravano molto e che lui aveva anche denunciato all'interno della stessa fabbrica. Pertanto, siccome il signor Massimo Castellana non era e non è competente in materia, mi contatta e mi dice, mi chiede se, se potevo appunto parlare con il signor Antonio Misurale per raccogliere le, la sua per raccogliere la sua testimonianza lavorativa all'interno dell'ILVA e se secondo me c'erano delle cose che potevano essere utili al fine della denuncia.
Ai fini della denuncia?
Certo, quello che poi abbiamo fatto.
Perché già avevate parlato quindi di una denuncia?
No, ai fini della denuncia.
No, se questo interlocutore dice
detto,
ai
lui,
fini della denuncia.
Lui pone a me le testimonianze, mi fa conoscere Misurale, pone a me la sua testimonianza al fine della mia valutazione, che io poi appunto la pongo dal punto di vista della denuncia con lo strumento articolo su veralix.org e poi seguente deposizione presso il pubblico ministero.
Quindi tutto questo le è stato anticipato prima di vedere Misurale per la prima volta?
No, non ho detto questo io.
No, scusi, l'ha appena detto questo?
No, come l'ho
detto. Allora,
Presidente, non l'ha detto.
Bene,
non
allora,
fatto, ha spiegato che non bene. Sapeva
è inutile che stiamo cercando di ciurlare nel manico,
inizialmente non sapeva
nei
particolari l'oggetto no, di queste dichiarazioni.
Se posso ripetere, il
ma signor vuole precisare
è stato
in modo
chiaro.
Che...
Sì.
Signor Castellana,
Presidente, però scusi, prego. Chiedo scusa Presidente, io non sto ciurlando affatto nel manico.
Bene,
io sto cercando di capire come mai.
No, no, nessuno sta dicendo questo, però il test è... Però va bene, a parte il pubblico ministero, nessuno sta dicendo questo, sto pensando questo assolutamente. È soltanto che il Tesse prima aveva detto chiaramente di non aver conosciuto preventivamente il contenuto delle dichiarazioni. Vuole però essere più preciso?
Assolutamente,
su questo
aspetto. Io non conoscevo il contenuto delle conversazioni. Massimo Castellano, in maniera così molto sommaria, ripeto, non è un tecnico, è. Si rivolge a me e mi dice questo operaio ha qualcosa da raccontare in merito alla sua attività dentro lo stabilimento, tu che tra l'altro hai lavorato mi ha detto alle caratterizzazioni e tu che hai fatto anche il laboratorio probabilmente è tua materia, vuoi valutare le dichiarazioni di questo ex operaio? E io gli ho detto sì, ascoltiamolo.
Le dice che aveva lavorato in laboratorio?
Sì, sì, mi dice che era un ex operaio dell'ILVA che aveva lavorato in laboratorio.
Questo è il motivo per cui si presenta con un registratore?
No, non ho capito la domanda. Io porto il registratore semplicemente perché voglio raccogliere la sua testimonianza e poi se l'ascolto... Un minuto dopo mi sono dimenticato, per cui porto il registratore per ascoltare e registrarlo, cosa che poi chiedo allo stesso Antonio Misurale il permesso di registrare.
Però, scusi, mi spieghi meglio questo, perché non è così consueto che a un primo incontro tra persone si vada con un registratore, quindi non con un telefonino che poi viene usato... telefonino che abbiamo tutti, no? Che
sì,
può registrare,
però
ma con un apparecchio, quindi specificatamente dedicato alla registrazione.
È un semplice apparecchio che viene utilizzato per attività giornalistiche e d'inchiesta, per cui io nel momento in cui faccio quello me lo porto dietro e non me lo porto quando prendo il caffè insieme agli amici.
Cioè c'è una possibilità, diciamo, c'è una possibilità che esca qualcosa di interessante. Ha lavorato nei laboratori ILVA, ti interessa? Questo è il quadro che lei ha nel momento in cui va, ho capito bene?
Semplicemente ritengo che è una cosa interessante da ascoltare e che la voglio registrare per potermela ricordare.
Nell'eventualità che lo fosse, o lo sapeva prima?
Ho già risposto,
ha già risposto a questa domanda.
Senta,
se dobbiamo stare poi, lei dice sapeva, che non c'ha ragione il pubblico ministero.
Lei ha capito l'arco temporale in cui Misurale ha lavorato all'ILVA?
Guardi, già nel momento in cui mi si dice un ex operaio dell'ILVA, a Luciano Vanna già gli si alzano le antenne, per cui
chiedo,
è normale che porto quella.
Non le chiedo prima, a questo punto, io le chiedo, no? Lei, all'esito della conversazione che avete avuto, ha capito, è in grado di dirci oggi, per quanto ho capito, Misurale all'ILVA che cosa ha fatto?
Non ho capito la domanda.
Le chiedo, lei ha interloquito con Misurale neanche tanto
tempo. Sì.
Che cosa ci può dire in sintesi di che cosa ha fatto e in quale tempo Misurale all'ILVA?
Dopo aver ascoltato Misurale?
Dopo aver ascoltato Misurale, in sintesi, lei che cosa ha percepito circa ruolo e tempo di lavoro di questa persona?
Scusa, ma è un'opposizione? Ma è una valutazione che sta chiedendo al test, avvocato?
No, non è una valutazione. È il riferimento esattamente a quello che gli ha detto.
Ciò che ha appreso dal signor Misurale l'ha già raccontato.
Sì, ma questo vuole dire l'avvocato, che se ha capito da quello che diceva la sua attività, il periodo in cui l'ha svolta.
Al termine della conversazione con Misurale avevo già il quadro chiaro, nel laboratorio almeno dalla sua testimonianza ho compreso che nel laboratorio dello stabilimento ILVA di Taranto le analisi venivano truccate.
Sì, ma io le ho chiesto che cosa faceva e in che arco temporale ha lavorato all'ILVA. Lei che cosa ci sa dire di questo dopo aver parlato con Misurale?
Cioè, se io avevo capito l'arco temporale in cui aveva lavorato.
Che cosa faceva e in quale arco temporale? Scusi, lei va lì con un obiettivo.
L'ho detto anche prima, l'arco temporale era 2003-2007 circa.
Quindi, e con quali compiti e in quale ruolo?
Allora, ho detto anche prima che Misurale entra nella struttura SAECO inizialmente con un contratto di collaborazione e poi successivamente riconfermato e va a fare un'attività di campionamento delle matrici ambientali, in particolare, tutte e tre le matrici ambientali, aria, acqua e terreni. L'arco temporale 2003-2007.
Quindi questa persona può riferire relativamente a questo periodo di tempo, 2003-2007.
Sì.
Senta, nella registrazione, in particolare pagina 5 delle trascrizioni, si dice, io Presidente faccio riferimento a questo punto alla trascrizione, facciamo con calma un piccolo testo preparatorio, perché se no si va lì e puntini puntini, ok, si fa un piccolo testo preparatorio.
Scusi, che pagina?
5, Presidente. In fondo a pagina 5 e inizio di pagina 6. Dopodiché si va lì, si deposita il testo, sono già le tue dichiarazioni, in modo tale che ci abbreviamo il tempo, perché se no là in procura devi stare a dettare, è un casino. Giusto? Quindi lei propone, se capisco bene, le chiedo a lei, che cosa Misurale?
Semplicemente lo sbobinare l'audio del registratore, si sbobina, si ascolta, si scrive e io poi dico anche a Misurale che gli avrei mandato per email il testo in modo tale che lui me lo approvasse e chiedo a Misurale anche di mandarmi un'email vuota al mio indirizzo di posta elettronica lucianomanna19@gmail.com, dove misurare il giorno stesso, il 23 giugno 2018, mi invia un'email vuota da a.misurale@yahoo.it.
Però quando lei fa questa osservazione avevate appena iniziato a parlare e lei non aveva ancora chiesto l'autorizzazione di registrare. Mi vuole spiegare meglio?
No, non ho capito.
Cioè, le rilego questo passaggio. Per cui noi facciamo con calma un piccolo testo preparatorio. Si fa un piccolo testo preparatorio, si fa lì e si deposita il testo, che sono già le tue dichiarazioni, in modo tale che ci abbreviamo del tempo, perché se no in procura devi stare a dettare. Qui io capisco che lei propone a Misurale di scrivere un qualcosa insieme, o no?
Lì in quella registrazione sa con chi sto parlando?
Sentiamo l'audio, Presidente, riusciamo
Presidente,
a sentire questo specifico punto?
L'ha detto
punto.
Lo stesso difensore, che sono già le tue dichiarazioni.
Anche perché, come scusi per prima, il verbale, Presidente, questa del piccolo testo da preparare a pagina 5, l'autorizzazione a registrare a pagina 11.
Sì, sì, infatti, è dopo, lui chiede l'autorizzazione dopo. E parla dello sbobinare molto dopo.
Sì, e quindi la domanda qual è?
Io non ho capito.
Quindi, avvocato, qual è il problema? No, ha spiegato il test?
La Presidente, domanda, dando quella spiegazione,
mica c'è dubbio su quello che.
No,
che
ma dando questa spiegazione, il testo sta dicendo una cosa totalmente diversa, Presidente.
Avvocato, la sta dicendo lei la cosa?
No,
diversa.
No, sta dicendo una cosa. Qual è la domanda?
È il test che ha chiesto con chi stavo parlando. Quindi è lui che mette in dubbio con chi stava parlando.
Qual è la domanda? Non si capisce più niente.
Allora, chiedo scusa.
Allora, avvocato, qual è la domanda?
La domanda, Presidente, era qual era il significato di questa interlocuzione? Il test mi ha detto che aveva chiesto l'autorizzazione a sbobinare la registrazione, se non che la registrazione parte dopo, perché chiede dopo l'autorizzazione a registrare e il test ci ha detto che prima non sapeva che stava registrando. In più, successivamente chiede l'autorizzazione a sbobinare la registrazione nell'ambito di una conversazione diversa. A questo punto il test mi dice, ma io con chi stavo parlando?
Di
un punto diverso della conversazione.
Sì. Faccio questa domanda per capire in che punto temporale ci troviamo lì nell'intervista, perché infatti quando lei mi ha fatto questa domanda io gli ho parlato dell'email, l'email invece è alla fine del discorso, pensavo che stesse parlando della fine del discorso. Lei non mi ha detto a che punto stavamo nella registrazione, non l'ho compreso. Io gli ho risposto nell'email che alla fine della conversazione.
Ha detto pagina 5 lì. L'email è 30 pagine dopo.
Che mi cavare a memoria. Se vuole iniziare da pagina 4, io magari capisco dove stiamo, che non, così non la comprendo.
Io, Presidente, io leggo a questo punto, vogliamo sentire l'audio, perché leggo pagina 4.
Lì ricorda,
ma parlavamo forse del tecnicismo di depositare un esposto, ma era generico, non atteneva... cioè probabilmente non atteneva neanche all'ambito di quel discorso. Si parla
la frase prima e andiamo in procura. La frase prima e andiamo in procura.
Andiamo in procura, cioè sì. Del tecnicismo di come preparare un test e portarlo in procura. Cioè, mi vuole leggere anche qualcosa
il
prima,
testo.
Capisco dove siamo.
Presidente, è completamente diverso da quello che emerge qui. A questo punto o io mi metto a leggere alcune pagine o sentiamo l'audio, perché...
Può leggere,
avvocato, ma non è diverso, noi ce l'abbiamo davanti e non è diverso.
No, Presidente,
cioè,
non è un esposto, no, non si parla di uno scritto generico. Pagina 4 si dice, e il perito lo riferisce a Luciano, quindi capisco all'odierno test. Massimo, diciamo, ti ha descritto come lavoriamo, Massimo sarebbe la persona che glielo porta. Quindi c'è tutto un lavoro di preparazione, evidentemente. Noi in procura abbiamo presentato tante denunce, tanti esposti, denunce che sono andate a segno, alcune per le quali tutt'oggi ci sono indagini penali in corso. Per cui la storia è davvero importante, soprattutto per un motivo, perché ad oggi la documentazione che noi abbiamo depositato in procura, che è appunto la caratterizzazione dei pacchi fatta nel 2015-2016, abbiamo detto che questo signore, l'interlocutore, nel 2007 non c'era più. non poi c'era
si precisa, avvocato, lei non deve sovrapporre le cose, perché poi si precisa nel corso della registrazione che il periodo è 2003-2007.
Tanto sarebbe utile capire da dove si parte, perché dove si arriva l'abbiamo capito, noi dove si parte però.
Facciamo fare la domanda, senza che le dia le risposte, ma le faccio fare le domande all'avvocato al test. Il collega sta leggendo pedissequamente, quindi non so il pubblico ministero cosa abbia da obiettare.
Senza dire il vostro nome.
Questo è ovvio, però diciamo che
il pubblico ministero non deve difendere il test.
Avvocato Cagliazza, il pubblico ministero non deve assumersi il compito di proteggere il test nelle domande in controesame della difesa, che tendono anche a verificare l'attendibilità della versione che ci dà il
conto. Io proteggo la
quindi
verità,
se lei deve fare test, l'opposizione avvocato. Fa l'opposizione, ma non anticipa la risposta del test però
c'è questa diciamo contestazione frammentata è un po' non giova alla genuinità della deposizione avvocato, perché allora faccio la domanda perché ancora non abbiamo compreso esattamente qual è il tenore della domanda. Qual è il tenore della domanda?
Lei appartiene a Peace Link, quindi la chiedo,
ma non io personalmente però.
Mi permetto il tenore.
Allora, sentiamo l'avvocato Sirotti che sta cercando di condurre il suo controesame, sta cercando però i colleghi. Ma,
Presidente,
la vogliono aiutare, avvocato.
No.
Anche se lei non ne ha bisogno.
La mia domanda, no, ne ho bisogno, la ringrazio molto. La mia domanda, Presidente, era chiara, cioè qual era il senso di questa proposta che il test ha fatto a misurare? Proposta che io ho letto dicendo facciamo questo piccolo scritto preparatorio. Il test mi ha detto no, ma non era una denuncia, era una cosa generica. Allora io
gli ho chiesto di capire l'arco temporale.
Richiamo la memoria, ma anche come forma di contestazione, stavo leggendo questa parte in cui non si parla di scritti generici, si parla specificatamente di un'attività diretta a fare denunce in procure e oltretutto attività di cui il misurale, l'interlocutore, doveva già essere a conoscenza.
In quel momento avrei valutato se fare o meno. Prego.
Scusi?
Che in quel momento avrei valutato se fare o meno.
Beh, lei mi sembra che parta piuttosto in quarta, qui. Io, se vuole, Presidente, a questo punto proseguo.
Sì.
Andiamo avanti.
La caratterizzazione dei pacchi fatta nel 2015 e nel 2016 non ce l'ha nessuno. E l'abbiamo pubblicata soltanto noi, sono documenti ufficiali di Ilva in contraddittorio con ARPA che attestano la contaminazione dei terreni della falda superficiale e della falda profonda.
Vero.
Per questa documentazione, che è documentazione ufficiale, ad oggi il testo unico ambientale dice che tutta quella zona per lavorare la devi bonificare, dove non serve neanche la MISE, la messa in sicurezza emergenza, devi bonificare appunto, siccome una procedura tutt'oggi in essere è una procedura penale dove ci sono delle indagini in corso. Abbiamo depositato a dicembre 2017, la sua storia non è importante, è importantissima, ma lei ne parla senza che il suo interlocutore le abbia raccontato nulla. E allora io le torno a chiedere cosa sapeva prima di incontrare
quello che le ho detto prima. La sua storia è importantissima nel momento in cui Castellana mi dice che lui è un ex operaio dell'Ilva che ha fatto un'attività di monitoraggio all'interno del laboratorio. Io da queste parole anticipate dal Castellana posso già dedurre che la sua storia è importantissima.
Presidente, qui perché sto leggendo a pagina 4, adesso purtroppo la Corte non ha letto queste trascrizioni.
Sì, pagina 4-5.
Esatto,
no?
Se voi sfogliate proprio.
Però non mi ha più domandato quello che mi stava domandando prima.
A colpo d'occhio le prime tre pagine non si parla assolutamente di nulla che possa essere importantissimo per una denuncia penale in procura riferito a questi aspetti ambientali di cui il test parla nella registrazione.
Sì, la domanda, perché Presidente,
io non l'ho capito,
poi ha risposto, infatto, Presidente.
Questo è un suo commento, però lei deve fare delle domande al test.
Certo,
se il test le ha risposto, valuteremo il tenore della sua risposta.
Esatto. Perché, Presidente, la mia domanda era che cosa sapeva prima di vederlo.
Ha risposto più di una volta.
E ha detto nulla, però. Quindi, lei quando lo vede sa semplicemente che è un ex operaio Ilva. Però,
immediatamente nelle prime battute un ex impiegato, dipendente Ilva, che e immediatamente gli dice andiamo in procura perché tu sai cose importanti.
Non gli ho detto solamente questo.
No, ci siamo proprio, Presidente. Non si può.
Cosa gli ha detto allora, scusi, diverso da quello che risulta in trascrizione?
C'è scritto a pagina 5, vieni con me, depositiamo in procura, non so cosa vuol dire.
Dopo aver acquisito le dichiarazioni.
Cosa? Ma che cosa? A metà di pagina 5?
Per favore, signor Presidente, annicchiarico per il verbale, può fare un invito formale al pubblico ministero, per favore? Noi non vogliamo suggerimenti del pubblico ministero al testo.
Confermo quello che ho già detto in precedenza, queste domande così un po' frazionate, decontestualizzate non vanno bene perché nuociono alla sincerità del test, perché a pagina 5 c'è scritto qualcosa, cioè
c'è scritto vieni con me e depositiamo in procura.
Io sono disposto a dire davanti a chiunque la verità. Sì, certo. Sei disposto a venire con me in procura? Sì. Quindi,
sì, ma Presidente, a depositare.
Ma perché la verità dovrebbe stimolare un esposto
allora,
in procura,
non è che
signor Presidente?
Se non sapeva niente,
non
sapeva
un oggetto neutro.
Non sia
se
io
esito del giudizio,
ha dato delle risposte. Io non voglio commentare quello che ha dato. Ha ripetuto più di una volta di alcune anticipazioni che aveva ricevuto in merito all'oggetto di questo colloquio.
Senti, ma perché questo punto
però,
non lo ascoltiamo? Si tratta di pochi.
Avvocato, ma che cosa dobbiamo ascoltare?
Ma
si ascolta quando non si capisce bene. Si ascolta come abbiamo ascoltato per il caso, per esempio, del professor Perli. Si ascolta quando c'è dubbio su quello che è stato detto e l'abbiamo ascoltato e abbiamo anche preso atto di quello che
Presidente, però mi perdoni, a noi
però,
sembra
scusate,
che il testo abbia detto io non conoscevo l'oggetto delle sue dichiarazioni. Sapevo soltanto,
potrei
sbagliare a lo risentire, sapevo soltanto che era un ex dipendente Ilva e che aveva delle cose da dire.
E che aveva prestato attività concernente il
lavoratore. Presidente, è chiarissimo.
E questo significa andiamo in procura.
Avvocato, non voglio commentare quello che ha detto il testo per non influenzarlo nella maniera più
assoluta. Tanto ci pensa il pubblico ministero, non c'è bisogno che lo fa.
Il pubblico ministero svolge il suo ruolo e diverso. Quindi queste domande che non tengono conto di quello che pochi secondi prima ha detto il test purtroppo sono abbastanza
chiedo scusa anche ai colleghi.
La ricerca della verità comunque è il fine del processo, quindi se poco prima il test ha detto vuoi dire la verità, vuoi venire in procura, dirai tutta la verità.
Ma il Presidente, mi scusi.
La persona dice dirò tutta la verità, è normale che dice, poi dice allora facciamo un piccolo testo preparatorio, cioè è proprio la parola prima che viene quello che lei ha contestato.
No, però perché
chiedo scusa ai colleghi. Lasciatemi parlare un secondo, perbacco. No, Presidente, però io questa sua considerazione mi consenta di dirle non l'accetto, scusi, mi lascia parlare, mi lasci parlare, Presidente. No, non l'accetto perché, Presidente, non può dire che le... Mi scusi, mi lasci parlare un secondo. Lei non può dire che il mio controesame nuoce alla sincerità del test, perché sono le risposte che si sta dando il test che nuociono francamente a una deposizione sincera. Perché, Presidente, io sto facendo delle contestazioni rispetto al fatto che il testimone qui ci sta raccontando che lui è andato lì all'insaputa di tutti fra due persone che avevano avuto uno scambio di battute, quando invece è un'offesa all'intelligenza, Presidente, di chi legge, non rendersi conto che all'inizio di questa conversazione questo interlocutore interviene in un contesto in cui si sa già tutto, si capisce già di che cosa si parla, perché Presidente, mi scusi, non si va in procura a dire tutta la verità perché andiamo a raccontare che gli uccelli volano, mi scusi. In procura si va a dire tutta la verità quando c'è qualcosa che di questa verità interessa la procura.
Sì,
e quindi evidentemente qualcosa, chiedo scusa al pubblico ministero, qualcosa che ha attinenza nei fatti di reato, di cui però non si dice una parola qui, quindi evidentemente se ne era parlato prima. Allora io credo al teste. Lei, quando ha saputo che questa persona poteva riferire delle circostanze utili ai fini di un esposto penale, quando l'ha saputo e chi gliel'ha detto?
Antonio Misurali in quella registrazione.
Antonio Misurali in questa registrazione non glielo dice.
Antonio Misurali
in questo punto
nel corso della registrazione
ha risposto, presidente, andiamo avanti, poi la corte valuterà le risposte,
presidente, del... il test ha dato una risposta che non corrisponde alla realtà.
La corte valuterà qual è stato il tenore delle risposte.
Sì, però io, presidente, le chiedo formalmente che lei ammonisca il test, perché ci sono tutti i presupposti.
Io non devo ammonire nulla, perché lì io le sto facendo condurre il suo controesame, sto rispettando la sua linea difensiva, però arrivare ad ammonire il teste lo ritengo fuori luogo, perché il teste ha già risposto in merito alla domanda che lei le ha fatto, quindi secondo me non ci sono i presupposti per ammonire il teste, e non voglio che sia minimamente turbato, intimidito il teste, lo decido io quando ammonire te.
Allora, presidente, io insisto e chiedo formalmente,
sto rispettando la sua linea difensiva, non mi vede molto d'accordo, però per consentire di svolgere il suo mandato difensivo non sto intervenendo più di tanto, però ammonire il teste ritengo che sino adesso non ricorrano assolutamente i presupposti.
Io, presidente,
se invece dovessi ritenere, lo farò come ho fatto per altri tesi. Prego.
La ringrazio, presidente.
Prego, può proseguire.
Io insisto, presidente, perché venga sentito l'audio fino al punto della contestazione che ho fatto.
Avvocato, non serve sentire l'audio. Abbiamo la trascrizione, che tra l'altro il tesi non so se ricorda perfettamente. Potremmo, diciamo, sottoporgliela come abbiamo fatto con altri tesi, potreste diciamo, contestare o leggere dei passi, però l'ascolto, si procede all'ascolto quando ci sono dei dubbi, ma qui dubbi non ce ne sono.
Se mi permette,
io, presidente, di dubbi,
cioè dubbi su quello che è stato detto, sul senso di quello che è stato detto.
Senta, lei a pagina 5, le ho letto prima quel passo in cui fate riferimento alla opportunità, mi siedo, presidente, perché sennò devo stare col microfono in mano. Alla opportunità di predisporre un testo preparatorio. Questo testo preparatorio è stato fatto oppure no?
Non ho compreso.
Avete predisposto un testo preparatorio con Misurale prima che questo andasse in procura o no?
Andasse in procura cosa? Il complemento oggetto?
Guardi, lei, la mia domanda è molto chiara, io la invito a rispondere. Avete predisposto o no con Misurale un testo prima che Misurale si presentasse in procura?
No. Il primo atto è stato il mio articolo su Veralix.
Senta, come mai voi fate questa conversazione così rilevante, da lei definita importantissima, in giugno, e per molti mesi non fate più assolutamente nulla?
La risposta è molto semplice. E la trova nella data del sequestro della Gravina Leo Caspita. Ho risposto.
No, guardi, non ho compreso la risposta, se vorrei essere più
specifico. Perdoni se non gli ho spiegato bene, mi spiego meglio. Io prendo la testimonianza di Misurali a giugno e la conservo, perché attengono comunque a questioni tra il 2003 e il 2007 che, diciamo, in quel momento non ritenevo potessi utilizzare. Non ricordo bene la data, però ricordo forse era settembre, qualcuno mi può aiutare, la data del sequestro della Gravina Leo Caspita da parte della Procura di Taranto. E nel momento in cui io leggo l'articolo già pubblicato il giorno stesso, un articolo sul web, ero a Palermo tra l'altro quel giorno, e mi accorgo che i contenuti dell'articolo, che attenevano appunto alla Gravina Leo Caspita, mi fanno ricordare le cose che Misurali mi aveva raccontato a giugno. Per cui quando escono gli articoli di giornale in merito al sequestro della gravina Leucaspide, io ritengo che la sua testimonianza appunto può essere utile e di conseguenza scrivo l'articolo su Veralix.
Perché collega quella conversazione di cui stiamo parlando con il sequestro della gravina Leucaspide?
Ma semplicemente perché la gravina Leucaspide sono state fatte, vabbè, delle operazioni di sversamento di rifiuti e di io conoscevo la zona e sapevo che lì erano state fatte delle caratterizzazioni e quindi era l'attività che Misurale aveva fatto e quindi le cose sono assolutamente
lei ha ci ha riferito poco fa dell'arco temporale in cui Misurale ha lavorato in Ilva, corretto? 2003-2007
equivalgono esattamente alle operazioni della caratterizzazione della gravina Leucaspide e della caratterizzazione Ilva Sanac, mi perdoni per farla proprio in maniera generica, perché Ilva Sanac attiene tutte le aree dello stabilimento, addirittura anche delle aree esterne, quelle verso la Vestas, quindi quelle verso est e quelle verso nord dello stabilimento.
Quindi molto di più della gravina Leucaspide, ci dice adesso.
Allora,
la sua attività. Quindi perché, ritorno sulla domanda, solo con la gravina Leucaspide lei trova rilevanza in queste dichiarazioni?
Perché la Procura di Taranto ha sequestrato la gravina Leucaspide, Misurale ha caratterizzato tutto, quindi ha fatto anche quello.
Senta, quando Misurale si presenta in Procura, lei lo accompagna?
Misurale viene per conto suo in Procura.
Perché lei a pagina, sono a pagina 50 delle trascrizioni, Presidente. A un certo punto, quello che il perito chiama uomo 1 e che oggi siamo certi essere il padre, in realtà, di Misurale,
sì,
domanda a lei, gli date una mano a questo ragazzo? E lei risponde, assolutamente, certo, andiamo in procura insieme.
Sì, ci eravamo presi un caffè di fronte alla procura, il bar dell'angolo, ci eravamo visti lì.
Il giorno in cui Misurale si presenta in procura?
Sì, il giorno in cui Misurale si presenta in procura e tra l'altro aveva anche dimenticato, se non sbaglio, la carta d'identità e poi la fa recuperare dal padre, vado a memoria.
Quindi vi siete parlati, vi siete dati appuntamento in vista del fatto che lui andasse in procura a deporre?
Ci vediamo al bar, ci prendiamo un caffè e sì, deponiamo.
Deponiamo, perché questo plurale?
Perché dovevo deporre anche io con il registratore, io lo avevo fatto qualche giorno prima e poi sono ritornato per deporre col registratore e poi è stato ascoltato anche Misurale.
Quindi siete andati insieme in procura?
No, non siamo andati insieme, io mi sono spostato da casa mia da solo e lui si è spostato da Paolo VI dove abita da solo.
Poi in procura siete entrati insieme?
No, non siamo entrati insieme.
Vi siete visti prima, vi siete accordati e siete entrati separatamente?
Opposizione, Presidente. Vi siete accordati di che cosa?
Siete accordati di entrare, di salire e di andare a deporre,
allora,
signor Pubblico Ministero.
Domanda.
Ce l'ha appena detto.
No, non l'ha detto. Lo sta dicendo lei, avvocato.
No, ce l'ha appena detto lui.
No, assolutamente, lo sta dicendo lei. Non ha detto nulla. Ha detto no, che sono incontrati al bar e poi ognuno per conto suo è andato a deporre.
Si sono messi d'accordo prima, andiamo a deporre insieme.
Non è così.
Si sono trovati, però sono saliti separatamente.
No,
come siete entrati in procura?
Questa è una domanda, avvocato.
No, sì, Presidente, no, vorrei capire... vorrei capire proprio da un punto di vista.
Facciamo rispondere al tesi allora.
Certo, vorrei capire. La domanda è questa, se mi consente, Presidente, di sintetizzarla per chiarezza. Grazie. Quando decidete di andare in procura, vi parlate? Quando vi parlate, cosa vi dite?
Presidente,
e come vi organizzate?
C'è opposizione alla domanda. Quando decidete di andare in procura? Prima facciamo la domanda, avete deciso insieme di andare in procura oppure separatamente? Poi, non quando
sì,
decidete di andare in procura.
Sì, avvocato, lì dà per scontata questa circostanza che invece
che
non risulta
avete...
da nessuna parte.
Allora faccio un passo indietro.
La riforma, sì, faccio un passo
faccio,
indietro.
Presidente, faccio due passi indietro.
Anche tre.
Quindi viene questo articolo di giornale, Gravina Leucaspide, e che cosa fa?
l'articolo del giornale Gravinaglio Caspide, stiamo...
C'è il sequestro della procura. A questo punto si rende conto, ci ha detto che queste dichiarazioni sono importanti. Bene, cosa fa da questo momento fino a quando si presenta in procura? Se ci racconta passo passo.
Allora, c'è l'articolo del giornale in merito alla Gravinaglio Caspide. Io pubblico l'articolo su Veralix e poi sottopongo lo stesso articolo al pubblico ministero, andando in procura, quando era il 16 di novembre. Dopodiché, nel momento in cui deposito l'articolo, naturalmente mi si chiede informazioni in merito a quello che ho scritto, anche perché il testo pubblicato non fa nome e cognome delle persone, e quindi il dottor Buccolino mi chiede appunto chi sono le persone che vengono coinvolte, e quindi io spiego al posto dell'alfabeto fonetico chi sono le persone che sono coinvolte.
Senta, ma lei si presenta in procura avendo preso prima un appuntamento, o si presenta così,
questo
sperando di trovare il suo interlocutore?
Sinceramente non lo ricordo, sono salito sopra l'ufficio e ho bussato alla porta.
Non si era accordato prima?
Con chi?
Col pubblico ministero, con la polizia giudiziaria?
No, con la polizia giudiziaria no.
E per quanto riguarda invece Misurale Antonio, che contatti ha avuto e che cosa vi siete detti prima della presentazione in procura?
Io sinceramente in questo momento non ricordo poi come ho contattato Misurale, se ho chiesto a Castellana, insomma non lo ricordo in questo momento, però gli ho fatto, insomma l'ho informato sul fatto che serviva la sua deposizione presso il pubblico ministero, proprio attinente al mio incontro con il pubblico ministero il 16 di novembre.
Quindi lei ci dice il 28 di giugno fa la registrazione, corretto?
Non ho detto il 28 di giugno.
In giugno, 26 di giugno.
Scusi. 23.
23 di giugno lei fa questa registrazione.
Sì.
Dopodiché fino ai primi di novembre, perché mi pare che le notizie giornalistiche sul sequestro a parte della procura sono della fine di ottobre, gli ultimi giorni di ottobre, i primi giorni di novembre, lei Misurale non lo vede, non lo sente più?
No, ma io ero a Messina.
A quel punto vede l'articolo e dice può essere importante. E cosa? Se ho capito bene, pubblica l'articolo e chiama Misurale. Misurale lo chiama prima o dopo la pubblicazione dell'articolo con i nomi?
In questo momento non lo ricordo se è prima o dopo. Dovessi dire una cosa potrei anche sbagliare, non lo ricordo.
Senta, e il suo interlocutore Misurale, di fronte a questa sua conversazione, si stupisce del fatto che lei ha avuto 4-5 mesi di silenzio?
No.
Perché, insomma, dalla conversazione che noi abbiamo qui trascritta capiamo che lei, abbiamo visto, no, alcuni passaggi, andiamo in procura, eccetera, ma a pagina 50, quando dite andiamo in procura insieme, l'uomo 1, cioè il padre di Misurale, dice in nome di Dio ve lo dico, perché io praticamente la nostra situazione è veramente un po' tragica. E lei domanda, il fatto di uscire, sei stato licenziato, hai fatto causa e cose, e Misurale Antonio risponde sì. Quindi c'era stata una richiesta d'aiuto da parte di Misurale padre e figlio a lei?
In merito a cosa?
No, chiedo io a lei, perché qui gli date una mano a questo ragazzo? Domanda al padre di Misurale a lei, e lei risponde assolutamente, certo, andiamo in procura insieme.
In merito alla sua testimonianza, certo, a quello che avevo ascoltato.
Sì, poi uomo 1, cioè il padre, però l'aveva detto anche prima, fa riferimento anche al fatto che Misurale è stato licenziato e che sembra di capire si trovano un po' così male in arnese sul piano economico.
le era stata fatta avanzata una qualche richiesta d'aiuto, non solo di sostegno, andare in procura, ma d'aiuto di tipo diverso?
Assolutamente no, perché in quell'occasione mi fu raccontato, insomma, la sua vicenda, il suo licenziamento, per cui io cosa avrei potuto fare per aiutare a misurare? Poi sapevo anche che aveva iniziato un'attività, cioè comunque lui stava lavorando, per cui non mi è mai stata fatta nessuna richiesta in merito ad aiutare a misurare in eventuali sostentamenti economici o raccomandazioni di lavoro.
Senta, pagina 52 delle trascrizioni, Presidente. Lei, qui il perito dice Luciano, dice: io la settimana prossima sono fuori, lei parla a misurale.
Sì.
E ti faccio questo, ci scambiamo il testo, tu lo correggi, nel frattempo fra 2 settimane io sono qui e andiamo in procura. Fra 2 settimane, in teoria, il 4 dovrei già essere qui, vediamo. Quindi il 4 evidentemente è il 4 di luglio, se lei ci riferisce il 23 di giugno. Lei, tutto questo avviene, non avviene?
No, non avviene, perché io parto a Messina e poi non avviene, né io redigo un testo, tant'è che in quell'occasione, e qui ritorno alla domanda che mi faceva prima, io le ho risposto dicendo: Antonio, mandami un'email vuota, pensavo che eravamo alla fine, infatti chiedo ad Antonio, mandami un'email vuota, e lui mi manda lì davanti con il cellulare un'email, e io ricevo una sua email vuota il 23 di giugno, a cui io non rispondo mai, non ho mai risposto a quell'email, siamo rimasti così in stand by, in attesa, e ognuno ha fatto le proprie cose, la propria vita, e poi ci siamo risentiti dopo le vicende della Procura di Taranto attinenti al sequestro della Gravina Leo Caspi.
Perché lei poi sempre in questa conversazione, no, insiste, scrivila già tu qui, poi fai invia in modo tale che stai già arrivando le mie, arriva le mail, io faccio questo testo di massima.
No, non l'ho scritto.
E quando vi risentite in novembre, il suo interlocutore non dice: ma io ti avevo mandato le mail vuote,
no,
tu non ti sei più fatto vivo?
No.
Che cosa vi dite quindi per vedervi a prendere quel caffè? Vi vedete prima di quel caffè, prima di andare in procura? C'è un altro incontro fra lei e misurale?
No, non c'è un altro incontro, no.
Quindi l'incontro del 23 giugno, silenzio completo, articolo del sequestro, il suo articolo con i nomi celati, un nuovo contatto che lei non ricorda come è avvenuto.
Sì, poi ci siamo sentiti, non ricordo se su WhatsApp, mi perdoni, l'ho interrotto, o su WhatsApp.
Prego.
O per telefono, e per dirgli appunto che avevo pubblicato l'articolo. Non ricordo però precisamente qua. Dopo la pubblicazione dell'articolo, sicuro.
Vi siete sentiti? E cosa vi siete detti?
Io in questo momento posso semplicemente dire che l'ho informato della pubblicazione e del fatto che probabilmente quella, la sua testimonianza poteva servire alla procura, però in questo momento non ricordo poi precisamente cosa ci siamo detti.
Senta, poi vi trovate quella mattina in procura, davanti alla procura, chiedo scusa, al bar, ci vuole dire quale bar e che cosa avete fatto da lì in poi?
Il bar di fronte, quello che è all'angolo, dall'altra parte della strada, dove c'era anche il padre di misurale. E sinceramente non ricordo proprio bene, cioè quello, abbiamo preso il caffè. E
sì, ma vi siete detti: vai prima tu, vado prima io, tu che cosa dici, tu che cosa fai? Misurale gli ha chiesto: ma scusa, tu consegni la registrazione, l'hai sentita? Misurale l'ha più risentita questa registrazione, le ha chiesto di sentirla?
No.
Vi siete in qualche modo accordati su chi andava prima e chi andava dopo? Su cosa vi siete detti? Vi siete semplicemente salutati?
Sì, anche perché io ero già entrato nell'ufficio del pubblico ministero e poi abbiamo preso appuntamento per qualche giorno successivo, dal 16 al 20 se non erro, e quindi io avevo già fatto la deposizione, lui non ha più ascoltato quell'audio, non l'ha mai ascoltato, né mi ha chiesto. Abbiamo preso il caffè, io poi sono salito sopra e ricordo che poi quando lui è salito su io gli ho chiesto se aveva portato un documento, si è reso conto che non ce l'aveva e ricordo che lì dal piano ha chiamato il padre e si è fatto portare la carta d'identità. Io ero lì, diciamo, in quell'anticamera, il contatto è avvenuto lì, io poi sono entrato a deporre presso il dottor Buccoliero e poi sono andato via.
Senta, lei qui, sto leggendo a pagina 36,
sì.
Dice, ancora giugno, e dobbiamo andare in procura, dobbiamo andare in procura, la cosa importante è, ora io da qui sbobino quello che è più o meno, poi lì sicuramente si faranno altre domande. L'unica cosa su cui no, ho un dubbio, è l'intervento che potrà magari inserirsi anche in questo processo in corso, probabilmente, e su questo è stato profeta, è l'arco temporale che tu denunci, che è sino al 2007, dopodiché tu non hai contesto o testimonianza di quello che è stato fatto dopo. E lui risponde no, ok. Io le chiedo, quindi questa sbobinatura lei non l'ha mai fatta? Lei ha trasferito questo file audio dal suo registratore.
No, la sbobinatura è praticamente l'articolo. Quello che poi ho ascoltato dal file audio l'ho trasferito non in maniera precisa, perché poi in un articolo chi lo redige può decidere se portare un virgolettato o meno. Per cui ho sbobinato. E ho ritenuto e ho riportato sull'articolo, sul web, quello che ritenevo più importante. E quindi in teoria ma anche in pratica la sbobinatura di quel file audio è l'articolo su Veralix.org.
Quindi questa sbobinatura che lei fa in vista dell'articolo la fa subito prima di far uscire l'articolo?
Posizione, sì, Presidente, alla domanda. Il testo ha chiarito che non c'è stata nessuna sbobbinatura, se non quella relativa all'articolo, non quella in vista dell'articolo. Così sembra che ha sbobbinato tutta la registrazione e poi ha fatto un sunto.
Lei l'ha trascritta, ci vuole spiegare meglio questo aspetto?
Semplicemente davanti al computer con il registratore ascoltavo le parti e poi le trascrivevo sull'articolo.
Modo fedele o diciamo facendo un po' un riassunto?
Assolutamente riportando quello che il misurare dichiarava, alcune volte si può anche non fare il virgolettato ma riportare il senso che ha detto. Sono due modi di riportare.
Questo quando l'ha fatto?
Questo l'ho fatto direttamente dopo l'azione della procura, dopo l'azione del sequestro della Gravina e Leucaspide, proprio perché come ricordava e ha letto dalla trascrizione, in quel momento alla fine della testimonianza di Misurale io mi rendo conto che la sua testimonianza attiene al 2003-2007, per cui denunciare anche magari alcune cose, ma questa è una mia supposizione, magari possono essere anche andate così dimenticate o non attinenti a un processo, per cui io ho detto ok, sono delle cose un po' vecchie, va bene, vediamo un attimo, tu ricordi altro? No, dice, io non ricordo altro perché poi sono uscito nel 2007, va bene, per cui mi fermo, però quando leggo l'articolo dell'azione della magistratura sulla Gravina Leucaspide mi rendo conto che si sta avviando un nuovo processo su una cosa dove io avevo una testimonianza, per cui le cose erano assolutamente collegabili, e intervengo solo dopo l'azione della magistratura Leucaspide.
Quindi lei in prima battuta non aveva giudicato particolarmente rilevanti queste dichiarazioni?
Erano assolutamente rilevanti dal punto di vista tecnico, ma dovevo semplicemente poi contestualizzarle in nella realtà, e cioè nel momento in cui posso anche denunciare una cosa, un conto è che denuncio una cosa avvenuta l'anno scorso, un conto è che ne denuncio una cosa avvenuta 10 anni fa, è comunque importante e rilevante, però poi ho ritenuto opportuno che il collegamento con la cabina Leo Caspire.
Però se non ci fosse mai stato questo sequestro, lei se ne sarebbe dimenticato di questa registrazione?
Ma no, poi alla fine le mie fotografie, le registrazioni sono come il vino, più si tengono e più diventano buone, per cui alla fine avrei comunque usato.
Senta, però lei in prima battuta fa una valutazione molto diversa, no? Perché lei alla fine della conversazione lei dice: quello che stai dicendo è importantissimo, dobbiamo andare subito in procura. Quindi quando invece fa questa seconda valutazione, con cui sostanzialmente ci dice roba importante, roba rilevante, ma roba vecchia, quindi per il momento soprassediamo?
No, la questione è che sì, è una testimonianza importante, la ritengo subito importante, rilevante, ma non l'ho utilizzata immediatamente, non perché secondo me era scadente, a parte il fatto che non l'ho utilizzata nell'immediato, perché nel frattempo, in quei mesi, ho fatto determinate altre cose, il lavoro.
Ma però lei è molto preciso, ci vediamo il 4, ci scambiamo il testo, sboliniamo, andiamo subito in procura.
E di fatto poi non è più successo.
Evidentemente che cambia idea, no?
No, quindi non è che cambia idea, è successo altro, non ho più trascritto, non ho fatto quella trascrizione, l'ho tenuta così archiviata, e poi quando è saltata fuori la questione Leo Caspire ho compreso che era quello il momento in cui potevo utilizzarlo. Mi capita la stessa cosa in tanti altri ambiti, anche in altre denunce che ho fatto, le archivio, le tengo e poi al momento opportuno vanno utilizzate.
Però lei qui al suo interlocutore dava un'idea di urgenza molto diversa rispetto a quello che lei ci sta dicendo
in quel momento
oggi.
Sì, in quel momento anche ero, anche la deposizione dello stesso misurale mi aveva anche coinvolto emotivamente, perché la sua deposizione era una storia vera, alquanto anche drammatica, a cui il misurale era stato sottoposto, per cui ritengo immediatamente che è una storia importante, però va contestualizzata, era attinente a 2003-2007, andava usata per bene, e di fatto l'attesa ha reso
a chi?
Ha reso poi la finalità della testimonianza, cioè la deposizione presso il pubblico ministero.
Senta, dopo la conversazione, chi è stato a conoscenza del fatto che lei aveva avuto questo colloquio e del tenore di questo colloquio? Chi lo sapeva? Parliamo del periodo che va dal 23 di giugno all'articolo.
All'articolo. Nessun altro, se non forse la moglie di Massimo Castellana, Cinzia Zaninelli, che era la stessa persona che aveva incontrato in precedenza Antonio Misurale, ma nessun altro comunque, nessun altro.
Però della moglie non ci aveva parlato?
No, presumo l'abbia fatto Massimo Castellana, che tornando a casa poi ha informato la moglie in merito al nostro incontro.
Ma aveva incontrato prima Massimo Misurale questa signora?
Questo non glielo so dire.
Cioè,
no, Antonio
Misurale si era incontrato con questa signora prima?
Questo non lo so dire con esattezza, però io quando parlo con entrambi, Massimo Castellana e Zaninelli, loro mi informano appunto di questa persona, quindi presumo l'abbiano incontrato, posso presumere ma non lo so con certezza.
Quindi la presentazione di Misurale a lei viene fatta dai coniugi?
No, soltanto da Massimo Castellana.
Allora quando è che apprende di un contatto che avrebbe avuto anche la moglie?
Molto precedentemente al 23 di giugno, non ricordo quando, io parlo al telefono con Cinzia e Massimo, prima con uno e poi con l'altro, e mi spiegano questa cosa e poi prendiamo appuntamento per il 23 di giugno. Quindi in più alle quelle quattro persone...
Con entrare, perché... Lei ha un modo singolare, cioè nega e afferma contemporaneamente la stessa cosa. Questa
Guardi, le posso assicurare.
Il Guarafuoco, la domanda, presidente,
la domanda è questa. Misurale, quindi le è stato presentato da
Massimo Castellano
e moglie, perché ha parlato insieme alla moglie.
Presidente, c'è opposizione. L'ha spiegato 100 volte. Male. È stato presentato solo da Massimo Castellana. Precedentemente, come ha detto adesso, c'era stato il contatto telefonico, poi si sono incontrati. Quindi l'unico che lo presenta.
Qual è la domanda, avvocato? Della moglie di Massimo
Castellana.
Castellana.
Ecco, quando quindi la moglie di Massimo Castellana sapeva anche lei di Misurale, sì o no?
Sì, premesso che a me dispiace che qualcuno dica che io nego, mi dispiace davvero. Le ripeto, c'era stato un contatto telefonico con i genitori Tarantini nelle persone di Massimo Castellana e Cinzia Zaninelli, un contatto telefonico, e dopo prendiamo un appuntamento il 23 di giugno dove c'è soltanto Massimo Castellana che mi presenta Antonio Misurale.
Ok, però la conversazione iniziale aveva visto quindi tre interlocutori, lei e le due persone che ci ha appena riferito, perché
Massimo Castellano e Cinzia Zaninelli.
Perché da questo colloquio si passa direttamente al 23 di giugno, non ci sono altri incontri, altre conversazioni che abbiano riguardo Misurale.
Giusto.
E per quanto è a sua conoscenza, dal colloquio al 3 di novembre, no? Quindi dal 23 di giugno al 3 di novembre, che dovrebbe essere la data dell'articolo, lei ha riferito a qualcuno di questo colloquio? Ha parlato con qualcuno?
No.
Quindi, per quanto ne sappia lei, nessuno sapeva nulla, tranne queste persone di cui abbiamo parlato sino adesso e il padre di Misurale che rappresenta il colloquio.
Rappresenta.
Ok, grazie. Per ora non ho altre domande. Grazie, Presidente.
Bene, ci sono altre domande?
Sì, Presidente. Avvocato Mariucci. Prego. Per il verbale. Poche domande in realtà, perché si è già soffermato a lungo l'avvocato Sirotti. Buonasera signor Manna.
Buonasera.
Io le chiedo intanto preliminarmente se lei ha un profilo Facebook.
Sì, certo.
Profilo Facebook che risponde al suo nome e cognome, Luciano Manna?
Sì.
Ecco, io leggo sulla sua pagina Facebook, diciamo il suo curriculum. Dice fondatore di veraleaks.org.
Sì.
Mi può spiegare di che cosa si tratta? Il sito dove ha pubblicato l'articolo?
Sì, veraleaks.org è semplicemente un dominio web che ho acquistato nel 2018, dove pubblico diversi articoli di inchiesta giornalisti.
Che riguardano? Che ambito?
Le cose che attualmente sono pubblicate su Veraleaks riguardano l'attività dei miti lì a Taranto e l'attività dello stabilimento Ilva di Taranto.
Tematiche ambientali?
Tematiche ambientali, sì, se volete.
Senta, leggo anche che è redattore presso Peace Link, perché prima ha parlato di fotografo, qui risulta che è redattore.
L'ho detto anche prima. Che sono
ok,
redattore.
Se può contestualizzare meglio che cosa consiste questa attività e da quando la svolge?
Come ho detto prima, prima di dire che sono un fotografo, ho detto che sono un redattore.
No,
e
al
che
contrario
scrivo,
forse.
Comunque ho detto che sono un redattore, che scrivo articoli, che faccio attività fotografica per Pislic, documentazione, dal 2011.
Dal 2011, sino ad oggi, tuttora in corso.
Sì.
Senta, e ha seguito questo processo personalmente come redattore? Ha seguito le udienze? Se sì, a quali udienze ha partecipato? A quante udienze ha partecipato?
No, quante non glielo so dire. Ho seguito alcune udienze preliminari, quando si facevano al comando dei Vigili del Fuoco, e poi a
quindi la prima udienza preliminare?
Alcune, non ricordo se era la prima.
Come può... È un'udienza in camera di consiglio, l'udienza preliminare. Quindi
già
non
detto
è...
che era accreditato come stampa.
Sì, accreditato come stampa.
L'ha già detto.
Sì, sì, sì.
Forse non discussioni. No, no, no,
Allora, forse
le discussioni.
Non ricordo quando poi l'ho fatto l'accredito. Comunque in udienza eravamo, cioè in aula come pubblico. Anche.
Ricorda anche periodo, ricorda chi era il giudice, se era accreditato stampa e ha avuto un'autorizzazione.
Questo ha riferito all'inizio della sua deposizione.
Chiedo se può
di aver partecipato, come ha detto
stampa. Ha detto vigili del fuoco, quindi.
Chiedi sì, se... sì, vigili del fuoco, l'udienza preliminare, sì. Però non ricordo poi l'accredito stampa in realtà quando l'abbiamo fatto, perché lì mi ricordo che in via del tutto eccezionale era... c'era l'accesso anche al pubblico, mi correggete se sbaglio. Per cui...
Noi non lo sappiamo.
Non lo so, ce lo deve spiegare lei, è lei che sta riferendo sulle udienze a cui ha partecipato.
No, gli ho detto che non ricordo quando ho fatto l'accredito stampa, la data precisa, se era per le udienze preliminari o per le successive, non lo ricordo.
Senta, e poi che altre udienze? Questa udienza preliminare dove c'erano i vigili del fuoco e poi...
Alcune successive, l'Alessandrini e le altre, non ricordo quando e dove. Cioè non ricordo dove esattamente...
Tanto
quando.
Ha detto aula Alessandrini,
sì, quindi l'Alessandrini non ricordo il numero, volevo dire, cioè per l'esattezza il numero delle udienze non ricordo quante ne ho seguite. Anche perché non, come ho detto prima, non ero a Taranto, quindi ne seguivo in maniera abbastanza sporadica.
Sporadiche, ma all'incirca, per capire, 20, 30...
Non ricordo neanche quante ne sono state fatte, non ricordo. Non lo so.
Ma ha assistito a delle udienze dove ci sono state delle testimonianze? Ha visto dei testimoni deporre, questo se lo ricorderà?
Sì, anche in quest'aula, sì.
Anche in quest'aula, quindi non solo Alessandrini, anche le udienze celebrate, sì, nell'aula bunker, è corretto?
Sì, è corretto.
Perfetto. Senta, a pagina 36, un passaggio che le è stato letto anche prima, lei dice, sempre in relazione alla necessità di sbobinare e di preparare questo scritto che poi non avete predisposto, dice, ora io da qui sbobino, quello più o meno, poi sicuramente lì faranno altre domande, l'unica cosa su cui non ho un dubbio è l'intervento che potrà magari inserirsi anche in questo processo in corso, probabilmente, l'arco temporale che tu denunci, che sino al 2007, dopodiché tu non hai contezza o testimonianza di quello che è stato fatto dopo. Quindi lei ha questa convinzione della rilevanza delle cose dette da Misurale che possono inserirsi in questo procedimento.
C'è opposizione alla domanda, Presidente.
Non l'ho ancora fatta, ho letto il passaggio della trascrizione.
Perché lei ha dato una risposta che ancora il testo non ha dato.
No.
In questo processo, quale processo?
Allora, gli chiedo, in quale processo...
Facciamo prima la domanda, perché si parlava del sequestro di Leucaspide, comunque. No,
però è così, Presidente, al contrario. Presidente, Presidente, cos'è
il processo? Lo dice lei, la
collega.
Chi
ha fatto questo intervento?
Annichiarico.
Però, collega,
Presidente, non è giusto.
Guardate, state esagerando, perché l'avvocato Mariucci era una premessa.
Anche per il pubblico ministero che
chiesto...
però suggerisce la domanda a sua volta perché
avrebbe chiesto a quale processo si riferiva quando diceva queste affermazioni.
A quale processo si riferiva, le chiedo.
No, ma può essere pure questo, ma non cambia niente,
glielo sto chiedendo.
Chiediamo. Se può a questo punto ripetere la domanda.
Allora, io le rileggo testualmente il passaggio della trascrizione dell'audio. Dobbiamo andare in procura, e la cosa importante è, ora io da qui sbobino quello che è più o meno, poi lì sicuramente si faranno altre domande. L'unica cosa su cui non ho un dubbio è l'intervento che potrà magari inserirsi anche in questo processo in corso, probabilmente. È l'arco temporale che tu denunci, che è sino al 2007, dopodiché tu non hai contezza o testimonianza di quello che è stato fatto dopo. Questa è la frase.
La domanda?
La domanda è a quale processo fa riferimento e sulla base di quali ragioni è convinto della rilevanza delle dichiarazioni di Misurale nel processo.
No, lì ci sono poche convinzioni, cioè alla fine facendo una valutazione.
Qui dice non ho un dubbio, quindi esprime una certezza, quindi non è che non ha convinzioni, dice non ho un dubbio.
A che pagina?
Pagina 36.
Non la vedo. Sinceramente non ho un dubbio, penso che sia un po' un errore lessicale in quel contesto.
Cioè,
avvocato, dice No, ho un dubbio. Ecco, avvocato, se lei non legge bene, e virgola, cambia tutto il senso della frase.
Se potrà magari in sé. Allora ascoltiamola e che vede, Presidente,
l'unica
che
cosa, ma no, perché anche il testimone ha detto la stessa cosa, ha detto no, ma questo non vuol dire. L'unica cosa su cui no ho un dubbio è l'intervento che
potrà
quindi,
magari inserirsi,
esprime che ha un dubbio, no, che non ha un dubbio,
Presidente, ha ingannato pure,
Presidente, non
è riuscito a ingannare pure il pubblico ministero.
Allora chiediamo,
qual è?
Allora, avvocato, premesso che il testo l'ha detto anche in precedenza, l'ha detto anche durante la conversazione, ha detto che siccome quell'arco temporale era quello, non sa, diciamo, la rilevanza dubitava un po', l'ha già detto. Ha già detto anche forse rispondendo al pubblico ministero, ha già fatto questa affermazione e qui diciamo sembrerebbe
chiediamo allora a lui di chiarire, visto che io avevo dato un'interpretazione.
Questa è un'altra domanda, avvocato, però se lei dice non ho dubbi che l'intervento potrà inserirsi nel processo in corso, si renderà allora conto che è molto diverso da quello che dice lei. Cioè, lei dice che non ha dubbi.
Io ho letto allora,
Luciano Manna, mentre leggendo dice che ha dubbi.
No,
e
dubbi.
Se l'intervento potrà inserirsi anche in questo processo.
In quale
probabilmente.
Processo? Allora gli chiediamo se ha dubbi o se non ha dubbi, se era una sua convinzione o meno.
No, avvocato, questa domanda non è ammissibile perché qui c'è scritto che non ha dubbi. Se poi lei vuole ripetere la domanda, reiterare la domanda in relazione a quale processo si riferiva,
sì.
Allora diciamo, però ancora il test non l'abbiamo fatto.
Sì, sicuramente cioè in quel momento avevo i dubbi in merito all'arco temporale delle testimonianze di Misurale rispetto al processo in corso, al processo
quale? Al processo in corso?
Al processo ambiente svenduto, certo.
Quindi aveva dei dubbi sulla possibile rilevanza?
Avevo dubbi perché erano delle testimonianze che si fermavano al 2007, infatti lì stesso mi avete letto quello che io dico.
Ma lei il capo di imputazione lo aveva mai letto di questo, il capo di imputazione di questo processo lo aveva mai letto, visto che ha seguito diverse udienze?
Non ho queste competenze, insomma.
Però lei è redattore presso PISLINK, ha detto che ha seguito personalmente diverse udienze,
sì,
di questo,
certo,
processo, e non le viene la curiosità di leggere il capo di imputazione?
Io sono redattore, ma non sono laureato in giurisprudenza.
È irrilevante questo aspetto, perché comunque... diciamo, il test sin dall'inizio della sua deposizione ha detto di aver avuto nutrito dei dubbi in merito alla, certo, rilevanza di queste circostanze per la questione temporale che si fermava al 2007, diciamo, l'eventuale conoscenza.
Nella sua pagina Facebook io le leggo dei post che sono stati pubblicati sulla sua pagina recentemente e le chiedo se li riconosce e se è stato lei a pubblicarli. Allora, un post del 30 maggio, indicazioni su chiusura finestre delle case degli amici dei tamburi, in questo momento fumi cancerogeni dall'alto forno, 30 maggio di quest'anno. Altro post del 15 maggio, è diossina, provoca i tumori ed esce dal camino E312 dello stabilimento ArcelorMittal ed ex Ilva percorrendo centinaia di chilometri. Capristo, se ha ricevuto nei suoi uffici chi inquina ed avvelena una città, per quale motivo non dovrebbe ricevere noi? Questo era del 25 maggio. L'ultimo del 2 giugno, diossina, coca e tumori, destatevi, siamo ancora vivi. Glieli mostro se li riconosce e se conferma che li ha pubblicati,
certo,
lei.
Certo, sì. E la domanda?
Se conferma di averli pubblicati lui sulla sua pagina Facebook.
Li ha pubblicati lui.
E li mostro o non,
no,
c'è,
non
bisogno?
C'è bisogno?
Non c'è bisogno. Senta, a pagina 12 della trascrizione del dialogo, sempre parlando di quando sareste andati in procura, lei dice: lo ratificano e ci fanno poi il verbale che siamo andati ed è fatta. Ti dico soltanto che con questa tecnica gli abbiamo spezzato già le gambe abbastanza. Allora le chiedo, con questa frase cosa intende dicendo gli abbiamo già spezzato le gambe abbastanza, e a chi si riferisce nello specifico?
Significa che in precedenza abbiamo già depositato denunce, esposti che sono stati posti al vaglio della magistratura di Taranto.
E cioè, e avete spezzato le gambe in che senso? Non credo che
sono andati a
posti
fine.
Al vaglio della magistratura.
Che sono andati a buon fine perché sono stati acquisiti dalla procura di Taranto.
E qual era l'oggetto di queste altre denunce di cui ha fatto riferimento, e nei confronti di chi? Visto che dice gli abbiamo già spezzato le gambe abbastanza.
Non ho capito la domanda, mi dispiace.
L'oggetto di queste denunce e le persone sempre legate allo stabilimento ILVA?
Sì.
Nello specifico nei confronti di quali persone e in che arco temporale? Cioè i fatti che arco temporale ricopriva?
Un esposto non specifica le persone, altrimenti sarebbe una denuncia.
Però lei dice gli abbiamo già spezzato le gambe abbastanza e quindi fa riferimento a qualcuno.
Faccio
alle gambe di qualcuno.
Ma non naturalmente, non fisicamente.
No, ci mancherebbe, metaforico lo comprendo.
Certo. E gli esposti che abbiamo depositato sono esposti nei confronti della fabbrica, dello stabilimento, dei gestori dello stabilimento.
In generale?
L'esposto
pone... E dice che si sono conclusi, sono andati a buon fine, cioè c'è stata una sentenza di condanna?
No, io come ho già detto prima, sono andati a buon fine, per me significa che sono stati presi al vaglio dalla magistratura e non, cioè, sono stati archiviati.
Che non sono stati archiviati?
Certo, sì, è un'espressione abbastanza colorita e entusiasta in un contesto diciamo privato, che appunto con quell'espressione definisco appunto il fatto che la magistratura
aveva proseguito le indagini e non aveva archiviato, diciamo, il suo esposto. Questo intendo.
Gli esposti, sì, fatti dall'associazione, gli esposti anche
miei personali. Fatti dall'associazione o da lei personalmente?
Entrambe le cose.
Associazione quale?
Peacelink.
Senta, due cose. Qual è l'arco temporale dell'esposto? Cioè, nel senso, quando ha presentato l'esposto? Lei ha detto che è stato generico, che è generico l'esposto, il contenuto, ma il momento in cui l'ha depositato se lo ricorderà.
Quale esposto?
Questi esposti di cui parla, che hanno spezzato le gambe, quando sono stati depositati? Si ricorda almeno quando li ha depositati?
Parliamo di un arco temporale che va dal 2012 ad oggi, più o meno. Ma diversi, poi non ricordo quando di preciso li abbiamo depositati.
Dal 2012 ad oggi?
Più o meno.
E come fa a sapere che il procedimento non è stato archiviato, come ha detto lei?
Ma no, questa è una deduzione che faccio nel momento in cui incontro con Misurale. Peacelink è stata già accolta come parte civile, per cui da lì deduco che appunto le denunce di Peacelink sono state prese in considerazione.
Va bene, grazie, non ho altre domande al momento.
Va bene, ci sono altre domande?
Posso,
altri
Presidente,
difensori?
L'avvocato Menucci.
Prego,
chiedo scusa Presidente, do solo la presenza, avvocato Caccialanza. Grazie.
Va bene, avvocato,
grazie.
Prego,
avvocato. Non lo riesco a vedere, se il PM si spostasse un po' verso l'interno, ci faccia gentilezza, dottore.
Volete cacciare fuori dall'aula?
La ringrazio, molto gentile. Senta, signor Manna, quindi diciamo, è corretto definire un giornalista?
No, non sono un giornalista professionista. Sono un giornalista praticantato, insomma.
Vabbè, un giornalista.
Sì, no, perché poi magari qualcuno dice: ah, non è un giornalista, non c'è il tesserino.
Va bene, insomma, si occupa di notizie, divulgare notizie.
Per ovvi motivi.
Senta, nell'inizio del suo esame lei ha fatto riferimento a un documento consuntivo relativo al piano di caratterizzazione Ilva Sanac,
sì,
che ha datato nell'anno 2008.
Sì.
Lei mi può spiegare come mai si dice sorpreso all'esito della registrazione di cui abbiamo ampiamente parlato, che la conversazione avesse ad oggetto fatti avvenuti prima del 2008, visto che riguardavano proprio i campionamenti della Ilva Sanac che si sono conclusi nel 2007 e che poi sono stati consuntivati in un documento che lei conosceva già nel 2008. Cioè lei nel 2018 parla di fatti vecchi di 10 anni, lo sa benissimo che lo fa, perché ha detto oggi che conosceva il documento.
Sì, sì, il documento, sì. Ilva Sanac 2008, sì, è pubblico sul sito del Ministero.
Bene, quindi dovendo parlare con questa persona che operava alla SAECO dei campionamenti dell'Ilva Sanac, di cosa poteva parlare se non di fatti avvenuti prima del 2008? Mi scusi, ho capito bene la ricostruzione che lei ha fatto.
Non sto capendo la domanda. Poi.
Allora, se ho capito bene, Presidente, non mi aiuti lei se ho capito bene.
Eventualmente.
Il signor Manna dice, questa persona era un ex dipendente Ilva, aveva lavorato in Ilva dal 2003 al 2007, visto che conoscevo gli esiti del campionamento Ilva Sanac, un documento del 2008 che avevo visto, mi stupì.
Non so se il Manna ha lavorato fino al 2007, lei...
No, dal 2002 al 2004, ma comunque... ma forse si riferiva...
Misurale,
lui mi ha capito.
Il misurale, sì.
Quindi mi piacerebbe capire... Come potevo immaginare che in questa conversazione si potessero toccare temi che non fossero vecchi almeno al giugno del 2018 di 10 anni, perché quell'attività venne consuntivata nel 2008 e lei la conosceva.
Io conoscevo il
documento. Che rilievo ha questa domanda? Cioè, se lo poteva immaginare.
Dottoressa, mi perdoni, io sto cercando di capire se il testo è attendibile.
Dobbiamo essere un po' più essenziali, avvocato, perché non lo so, va bene.
Io conoscevo.
Vuole rispondere a questa domanda?
Conoscevo quel documento Ilva Sanac 2008 da diversi anni, da quando è stato pubblicato sul sito del Ministero, e ne abbiamo ampiamente discusso anche con alcuni rappresentanti di Pisi, appunto per capire qual era lo stato delle matrici ambientali, no? Di quel documento. Io poi l'attività e l'arco temporale in cui era attivo misurale l'ho appreso in quel contesto, per cui quando lui mi dice 2003-2007 mi parla delle caratterizzazioni, io so che, raccontato anche da lui, le caratterizzazioni partono più o meno nel 2005-2006-2007 e poi fanno il documento nel 2008, però io che lavora effettivamente dal 2003 al 2007
lo scopre,
ma glielo chiedo proprio, gli dico tu hai fatto altre cose dopo il 2007, una cosa più o meno, gli faccio proprio una domanda diretta alla fine più o meno della registrazione.
Senta,
lei e lui
detto,
mi dice 2003-2007
è chiarissimo, adesso ho capito che lei apprende questo arco temporale solo in quel momento. Io ho inteso che le fosse stato presentato il misurale da quel suo amico come una persona che lavorava in quel periodo, senza dire di che cosa potesse riferire. Adesso lei ha chiarito questo aspetto, la ringrazio. Senta, lei però ha detto anche di sapere, per esempio, che tipo di attività si svolgesse in Sanac. Lei lo sapeva che attività si facesse in Sanac? E come lo sapeva?
Ho lavorato in Sanac dal 2002 al 2004.
E che attività si faceva?
A Sanac, quantomeno lo stabilimento di Taranto, produceva, ma attualmente ad oggi produce negli altri stabilimenti in Italia, produce refrattari.
Refrattari, perfetto. Senta, io se ho compreso bene la sua ricostruzione, lei collega la vicenda Leucaspide alla registrazione, all'incontro, alla conversazione avuta con il misurale, il papà e l'altro suo amico, soltanto quando apprende la notizia di stampa dell'avvenuto sequestro della Gravina Leucaspide. Senta, le chiedo, con quale frequenza lei, insomma, per le ragioni professionali che ha detto, si informa circa la esistenza e la rilevanza di procedimenti che possono in qualche modo avere insomma, il suo interesse per approfondimenti di ogni tipo sul campo, attraverso testimonianze e altro? È un fatto quotidiano, lo fa ogni 6 mesi, ogni anno?
No, un fatto quotidiano, semplicemente quotidiano. Leggendo
allora io,
la stampa e il web.
Perfetto, io però le
le evidenzio che l'ANSA il 26 ottobre del 2017, cioè un anno prima, comunica che per i rifiuti presenti presso la Gravina e Leucaspide ci sono 21 indagati. Quindi la notizia che lei, che è un ambientalista, che si interessa dello stabilimento di Taranto, che è una persona attivissima nell'ambito delle associazioni ambientali, che monitora lo stabilimento a tutte le angolazioni, scopre questa circostanza soltanto a ottobre del 2018, quando l'ANSA, il 26 ottobre del 2017, annuncia che ci sono 21 indagati per disastro ambientale. Mi può spiegare come mai questa notizia gli era sfuggita?
Non, sinceramente non saprei rispondere, ora non ricordo neanche, non ricordavo, me lo sta ricordando ora lei, che c'era stata un'attività anche prima. E, in particolare a seguito del sequestro del 2018, sì, c'è un particolare in più, però, che Luciano Manna è parte offesa in quel procedimento, e quindi mi interessa come procedimento.
In quale procedimento, scusi, a cosa sta facendo riferimento?
Alla questione Leucaspide.
Lei è parte offesa nel processo di Leucaspide, ce lo dice adesso, scusi, mi si può spiegare di cosa sta
allora,
dicendo?
Probabilmente poteva saperlo anche lei, no, di cose.
Mi dica.
Io sul dispositivo sono stato convocato, sono parte offesa, e poi alla prima udienza preliminare presso il Tribunale di Taranto si sono accorti, insomma, che c'è stata una notifica sbagliata e di fatto non sono stato più io parte offesa ed è diventata PISLINK.
Quindi però mi perdoni, perché adesso io ci capisco meno di quello che lei mi ha spiegato.
Però se sono parte offesa nel processo Leucaspide, è una cosa brutta o cosa?
No, io non ho detto che sia brutta. Lei ha detto di aver associato le dichiarazioni del misurale in ordine ai carotaggi con la Leucaspide all'esito una volta appresa la notizia del sequestro. Addirittura lei era parte offesa dalla Leucaspide.
Sì, vabbè,
quindi lei conosceva.
L'ho saputo molto dopo, non è che lo so il giorno stesso.
Lei lo ha saputo qua. Quando di essere parte offesa?
Che ero parte offesa l'ho saputo giorni successivi da alcuni giornalisti che avevano letto.
E per quale motivo lei dovrebbe essere parte offesa del processo della Leucaspide?
Infatti ha detto che è stato un errore.
L'hanno confuso PISLINK con la sua persona.
Ho capito male.
Sì, allora praticamente.
Spiega alla Corte d'Assise come si può essere prodotta questa confusione.
Non lo so, forse me lo deve spiegare il Tribunale, perché io lì risulto le parti offese, cioè il numero uno la famiglia De Filippis, il nome, numero due è Luciano Manna, perché avevo depositato una denuncia in merito al catrame che stava nella Gravina Leucaspide. Quando il giorno della prima udienza preliminare mi presento, anzi fu anche un dispiacere da parte mia, perché il giudice poi ha detto: Manna, te ne puoi andare, perché? Perché hanno capito che non ero io parte offesa, ma PISLINK. Di fatto c'era presente il presidente Marescotti, che rappresentava PISLINK nazionale, Fulvia Gravame, che rappresentava PISLINK Taranto, e in quel momento, poi tecnicamente io non so spiegarlo, però quindi Luciano Manna non è più parte offesa ed è parte offesa PISLINK, però sul dispositivo io ho letto, mi hanno fatto leggere Luciano Manna, il quindi, numero 2, dopo De Filippis ci sto io.
Quindi mi scusi, la relazione che lei dice di datare al 30 ottobre 2018 fra queste attività di cui le parla il misurale e la Leucaspide, di fatto trae origine anche dalla circostanza che lei produce un esposto in Leucaspide.
No, questo l'ho spiegato anche bene prima. Nel momento in cui leggo sul web che c'è il sequestro della Gravina, mi ricordo che...
Si ricorda che aveva presentato una denuncia, si ricorda che c'era un processo.
No, vabbè, la denuncia l'ho presentata nel 2014, quindi è una cosa bella datata. La mia denuncia di Leucaspide è nel 2014, quindi è una cosa molto...
La sua denuncia di Leucaspide è del 23 aprile del 2014 ed è agli atti del processo Leucaspide. Quindi lei del processo Leucaspide, al di là di quello che ha voluto raccontare fino ad ora, mi pare essere persona molto informata, al di là delle notizie di stampa, che lei data al 30 ottobre 2018, ma che sono notizie e patrimonio comune della stampa nazionale a far data dal 26 del 26 ottobre del 2017, perché poi le do l'intera rassegna stampa, Repubblica e tutti gli altri giornali che parlano, e lei nessuno di questi ha avuto modo di...
probabilmente mi è sfuggito. No,
gli è sfuggito, certo. Questa volta gli è sfuggito, anche se lei si occupa...
No, non c'era questa cosa.
Avvocato, andiamo avanti, sì, per cortesia.
Senta, lei ha detto però, giusto per rimanere in tema, lei dice, sì, attenzione, perché il parallelo fra quello che io ho denunciato, o meglio, fra la Leucaspide e quello che dice Misurale, non è così diretto. E invece però io, nella denuncia che lei deposita il 23 aprile del 2014, lei produce anche un video.
E
in questo, un video. E in questo video lei tiene ad evidenziare anche la presenza di materiale refrattario.
Ne ho trovato solo uno, perché non è solo uno il video.
Ce lo dica la Corte allora. Lei che tipo di conoscenza aveva di questa vicenda già il 23 aprile 2014?
Solo che c'era del Catrano.
Scusi, mi faccia dire. Quattro anni prima di parlare con Misurale, circostanza che poi lei, diciamo, non ritiene rilevante, ma la ritiene rilevante solo cinque mesi più tardi. Ci dica cosa c'era in questo video che avesse...
Del catrame che affiorava dal terreno.
Il catrame che affiorava dal terreno. Si faceva anche nella seconda parte del video... Al minuto 3, sino alla fine, si documentava il ritrovamento di materiale di scarto e lavorazione industriale.
Sì, che è accanto al catrame. Cioè.
Era accanto al catrame, quindi si parlava esattamente di questo problema.
Ma io nel video
poi
non parlo
l'oggetto
della...
esatto del processo Leucaspide.
Io nel video però non parlo della procura che sta intervenendo in Leucaspide.
Ma lei non parla della procura, perché la denuncia l'ha fatta lei, come fa a parlare della procura?
Io ho fatto una denuncia, io ho fatto
la procura,
denuncia
ci ha messo il suo tempo e poi ha fatto le indagini.
Ah, ma non parlo nel video della procura, lei mi sta dicendo come ha fatto.
Lei documenta una circostanza.
Io
lei documenta una circostanza che attiene anche il refrattario, perché il video viene visionato dai carabinieri che lo spiegano al pubblico ministero, e in questo parte si fa riferimento a due siti, Abbazia Mater Grazie in Agrodistatte, in zona di verosimile proprietà della masseria, meglio nota come Leucaspide.
Ma non due siti, un sito solo, sempre lo stesso.
È sempre lo stesso, lei lo conosce bene. Peraltro lei, anche in questo caso, firma questo documento di consegna di questi video.
Certo, quella è la mia denuncia personale, certo.
E firma anche. Da questo nasce la circostanza per la quale...
Ma io nel video non parlo del procedimento della procura, parlo soltanto del
procedimento. Lei fa una denuncia, mica fa nel video, può parlare del procedimento.
No, lo sto semplicemente dicendo, perché lei voleva collegare a quello che...
È lei che vuole collegare la rilevanza che ha per lei Leucaspide a una cosa che accade il 30 ottobre 2018, quando lei era già benissimo a conoscenza del fatto, perché aveva fatto lei una delle prime denunce nel 2014, che c'era un'indagine sulla Leucaspide.
Che c'era?
Una indagine sulla Leucaspide.
No, io ho documentato il catrame che usciva.
La notizia ANSA...
Non lo so se c'è un'indagine nel 2014 quando ho fatto la denuncia, neanche nel 2015, neanche nel 2016.
No, io mi sto riferendo alla notizia di stampa del 26 novembre 2016.
La notizia di stampa me la sta portando ora lei, io non la conoscevo. Nel video non parlo della notizia, parlo di notizie di stampa, nel video no. Nel video parla soltanto di Catrano.
Nel video fa un video, non fa nessuna notizia.
Allora.
Va bene, avvocato.
Senta, lei
comincia a far capire la rilevanza di queste domande.
Dottoressa, vuole che gliela dica io? Il teste fino adesso ha mentito quando ha detto che di avere appreso,
teste non ha
appreso, di aver potuto comprendere
l'avvocato cerca di mettere
ascoltati a giugno del 2018, solo il 30 ottobre del 2011
ha dichiarato di aver compreso la possibile rilevanza dei fatti al momento del sequestro nell'ambito del procedimento Leucaspide. Ha detto bene.
Presidente,
adesso bene,
anni chiarico. Ci dà la possibilità però di fare il controesame, di dubitare della sincerità del test dal punto di vista difensivo, no? C'è un nostro diritto, penso.
Avvocato, il test non deve essere accusato di testimonianza. Se c'è qualche dubbio, lo inviterò io a dire.
Ma ci mancherebbe, ma noi nel controesame, no?
E la conferma del fatto che ciò, diciamo, al momento non è apprezzabile, è proprio in quello che ha detto il suo collega Melucci. Ha detto, lei ha dichiarato di aver apprezzato la possibile rilevanza di questo colloquio, di questa conversazione al momento del sequestro Leucaspi.
Questo è quello che viene messo in dubbio dalla
notizia. Ma c'è l'avvocato.
L'avvocato da una notizia di stampa che è vecchia di un anno rispetto a quella precedente che parla del procedimento penale.
E beh, che c'entra? È una cosa,
allora,
è una cosa
lei
sequestro,
avvocato.
Per caso avvocato, non c'è la prova certa che la conoscete.
Di fatto l'ultimo
se la è un denunciante, immaginiamo.
Sì, Presidente, però stiamo parlando di un ambientalista, di Peace Link, di quanto è passato sul territorio, è stata ammessa come parte civile, ne abbiamo prodotto il mondo, stiamo parlando di un collega di Marescotti che sta sostenendo in udienza pubblica che lui viene a sapere del problema Leucaspide soltanto col sequestro delle vasche. Allora, Presidente, ci consente di dubitare di quello che sta dicendo il test, visto e considerato che ho col 415 bis c'è stata stampa a livello locale, nazionale, che ha riportato con l'evidenza il nome dei Riva indagati per il disastro dell'Ilo Caspide. E qui il test sta votare. Dicendo queste mi cose. Possiamo noi difensivo.
Cosa dice?
Come cosa dice? Su tutti, avvocato Loiacono, su tutti i giornali nazionali ottobre 17 si diceva del disastro ambientale, ma ci sono 20 articoli. Poi li produciamo.
E che c'entra tutto questo?
È meglio non dire che non c'entra, prima di vedere gli articoli. Niente. Lei era il pubblico ministero nell'ottobre 17. Non lo sa lei che è andato in televisione su questa notizia nell'ottobre del 17.
Io non sono andato in televisione.
No, è andato, la notizia
è andata in televisione.
La notizia è andata in televisione. Vabbè,
allora,
ma se questo
andiamo avanti, avvocato. Però diciamo non elevi accuse nei confronti del testo.
Posso dire
se c'è qualche dubbio sulla.
Senta, allora,
mi
riporto nel suo ambito proprio.
Posso, se permette, volevo dire un'ultima cosa. Visto che ha così documentato le mie attività, su Leucaspide c'è cioè il mio...
No, guardi, questo non è un documento suo, questo è l'ANSA, poi Repubblica.
No, i video, parlo dei video Leucaspide.
Io non ho documentato nulla, io ho preso semplicemente atto per il fatto che lei diceva di non conoscere nulla e addirittura persone
spiegare che il mio ultimo video...
l'avvocato Melucci sta cercando, diciamo, di approfondire questa argomentazione. Questo punto della sua deposizione, e cioè lei in precedenza ha detto che la rilevanza di questo colloquio avuto con il misurale,
Antonio Misurale,
l'ha apprezzata quando ha sentito del sequestro del sito Leucaspide.
Di fatto nell'ultimo video che
però
fatto...
l'avvocato le fa notare che e lei stesso ha detto che lei addirittura ha denunciato questi fatti e poi è risultato, seppur erroneamente, persona offesa, che questo procedimento già nel 2017 è stato, diciamo, riportato dalle cronache. Allora, in merito a questa, diciamo, apparente divergenza tra quello che lei ha dichiarato e quello che risulta, diciamo, dalla documentazione, dagli articoli di stampa, dal fatto che lei stesso ha detto di aver denunciato questi fatti, ci vuole spiegare, diciamo, meglio cosa l'ha condotta poi ad attribuire rilevanza a queste dichiarazioni che lei aveva raccolto?
Nell'ultimo video che io faccio proprio alla Gravina Leucaspide, che è un video identico a quello del 2014, se non erro è 2016 o 2017, non ricordo, però mi rivolgo al capo della procura Capristo, quindi già si può contestualizzare. Quando io faccio l'ultimo video a Leucaspide, dove rilevo il catrame e mi rivolgo a Capristo, cito soltanto la questione del catrame e non faccio nessun riferimento a procedure della procura, proprio perché ne erano sfuggite, sbaglia anche Pisa.
Guardi, mi perdoni, signor Manna, io mi posso sbagliare, però il 23 aprile 2014, quando lei allega...
L'altro video ce l'ha.
Quando lei allega due video, io non credo che il dottor Capristo fosse il procuratore capo della Repubblica.
No, ce n'è un altro.
Ha parlato del 2016, il secondo video, la collegata.
Infatti io le ho chiesto, ma ha preso nota anche dell'ultimo video che ho pubblicato, dove mi rivolgo a Capristo...
Allora, signora Anna, lei in quel momento era a conoscenza degli sviluppi?
Assolutamente, l'ignoravo.
Questa è la sua risposta, poi valuteremo la sua attendibilità. Prego, avvocato.
Però mi perdoni, lei
molto, a questo punto devo dire, molto lealmente ci sta dicendo addirittura,
c'è un altro video, sì,
che nel 2016, cioè non... 2 anni prima il sequestro alle Eucaspide, lei denuncia nuovamente i fatti.
No, lo faccio semplicemente con un video e basta. Che poi va anche in Rai addirittura quel video. Mi rivolgo a Capristo e dico: quando vi muovete per questa situazione? Attesta appunto il fatto che non sapevo che si era già mossa qualcosa. E mi rivolgo a Capristo, al capo procuratore Capristo. E quindi dopo, quando c'è il sequestro, dico: ah, benedetto.
Lei, allora... ricorda che detta situazione venne anche poi citata dalla Gazzetta del Mezzogiorno online?
E quella parte del video andò anche in Rai, il TG1, se non erro. Cioè, la denuncia del 2014, il video, io feci la denuncia e andò nel dimenticatoio. Quella del 2016, non voglio sbagliare, 2016 o 2017, mi rivolgo al capo della procura, nel video mi rivolgo al capo della procura, il giorno dopo sui giornali esce il nome del capo della procura a cui io chiedo perché non succede niente a seguito di quel catrame. E quella domanda che io faccio al capo della procura giustifica, cioè conferma proprio il fatto che non sapevo che ci fosse appunto un procedimento in corso, quindi anche sbagliando mi rivolgo al capo della procura Capristo, cioè avevo una maglia con verde con la stella rossa e gli occhiali arancioni, mi rivolgo al capo della procura e forse questo gli è sfuggito, avvocato.
No, non mi è sfuggito quel documento.
Quello del 2016
mi pare ancora più paradossale dal mio punto di vista che lei potesse non sapere queste cose.
No, ho sbagliato, infatti mi rivolgo al capo della procura e dico con il catrame in mano: signor Capristo, quando ci muoviamo in merito a questo catrame che affiora dal terreno? E nella mia ignoranza avevo sbagliato, perché la procura si era già mossa, come mi sta dicendo lei.
No, guardi, perché questo articolo è del 2016 insieme a...
È 2016, quindi non lo faccio
tra virgolette, lo dico da cittadino, non voglio essere polemico, lei viene da cittadino accontentato, perché il 26 novembre del 2017, un anno prima che lei dice di apprendere la circostanza del sequestro, il fatto è già di dominio pubblico, perché lo pubblica l'ANSA, lo pubblica...
In che anno, avvocato?
2017, un anno prima del sequestro.
Il testo sta dicendo 2016. Capito, sto parlando del video del 2016.
Ho capito, dottoressa.
Quello a cui mi rivolgo.
Quindi è antecedente.
Il video, sì. Quello che è antecedente è la conoscenza attraverso la stampa dell'esistenza di un procedimento penale. Che viene ampiamente diffusa dall'ANSA, dalla Repubblica,
va bene,
oggi la TV di domani, da un altro documento, cronaca, disastro ambientale, Corriere del Mezzogiorno, La Ringhiera, peraltro credo che lei ha qualche rapporto con La Ringhiera, con questo giornale, con questo sito web La Ringhiera.
Che significa rapporto? Di
rapporto
lavoro?
Di lavoro, di collaborazione?
No, assolutamente no.
Di conoscenza con il responsabile?
So chi sono i giornalisti. No?
Quindi non sa che anche La Ringhiera denuncia questa notizia? Il 27 ottobre 2017, solo lei non lo sapeva.
La Ringhiera è un sito web come veralix.org.
Dico, solo lei non è a conoscenza di questo dato. Prendo atto.
Sbaglia anche Pesli.
Senta, mi perdoni se posso aver sentito male, mi scuso sin d'ora, sia con lei che con la Corte. Mi sembra di aver compreso che lei non ha mai sentito poi il misurale dopo il vostro...
Il vostro
incontro e la registrazione fatta?
No, non ci siamo più sentiti.
Non vi siete più sentiti? Senta, però lei non ha anche detto di avergli detto che aveva pubblicato l'articolo, di averlo sentito in questi termini?
Sì, quando poi l'ho informato, insomma, che dovevamo andare in procura, non ricordo quando né come ho detto prima, non ricordo se ci siamo sentiti o su WhatsApp o per telefono, anche perché il signor Misurale, che svolge un'attività di call center da casa, ha un rapporto particolare col telefono, nel senso che se lo chiami alcune volte non risponde, gli mandi un messaggio e risponde al messaggio.
Però le devo chiedere questa cosa.
Non ricordo come ci siamo sentiti, sinceramente. Dove li comunico appunto della pubblicazione dell'articolo, non mi ricordo.
Senta, e lei quando parla quando c'è questa registrazione? Questa registrazione, si comprende l'arco temporale, i fatti, le circostanze. Lei ha contezza del fatto che questa vicenda avesse una qualche rilevanza per... lei ha detto la vicenda dell'Ilva Sana che era 2003-2007, quindi un fatto abbastanza vecchio, però lei era consapevole che fosse quello il tema di cui stavate parlando?
Lo apprendo durante la conversazione,
certo.
con
io però le devo fare una contestazione, perché lei nel suo verbale del 16 novembre a un certo punto dice: dopo aver saputo del sequestro delle collinette Leucaspide ho compreso l'importanza delle dichiarazioni che avevo acquisito e registrato da Misurale Antonio, ho quindi contattato telefonicamente lo stesso avvisandolo che avrei postato un articolo sul mio sito poi pubblicato il 5/11/2018 riproducente i fatti che mi aveva raccontato senza indicare i nominativi che lui aveva indicato,
come appunto ha detto ora, non mi
questo
ricordo
lei scrive,
sì, certo.
Chiaro?
E questo ha detto, Presidente.
Sì, no, non ho finito.
Non ricordo se era per telefono o per WhatsApp. No?
Però lei dice una cosa che è in contrasto in queste dichiarazioni con quello che ha appena detto. Nel contempo gli chiedevo se le anomalie che aveva riscontrato nei campionamenti ad analisi di polveri e fumi le aveva anche riscontrate con riferimento alla caratterizzazione Ilva Sanac ed in particolare sui carotaggi delle collinette Leucaspide. Cioè lei... appena
sto ripetendo quello che ha detto,
no, assolutamente no, perché lei non sa
qual è il
contratto.
Allora,
lui dice di avere appreso la rilevanza del sequestro della Leucaspide, la rilevanza delle dichiarazioni di Misurale rispetto
a
al sequestro
a seguito
della notizia di stampa. In realtà lui dice in questo documento di aver chiesto a Misurale se le cose che aveva, così c'è scritto, se le cose che gli aveva raccontato avevano attinenza con la Leucaspide.
Allora,
dopo il sequestro, quindi evidentemente il sequestro non aveva, ed è l'ennesima prova di questo, sollecitato a lui quella curiosità o quell'attenzione che fino adesso ha detto, perché nel contempo gli chiedevo se le anomalie che aveva riscontrato nei campionamenti ad analisi di polveri e fumi le aveva anche riscontrate con riferimento alla caratterizzazione Ilva Sanac ed in particolare sui carotaggi delle collinette Leucaspide. Lei questa cosa non la sa, lei questa cosa la chiede a Misurale. Lei ha detto fino adesso di essersi incuriosito, di aver apprezzato il valore.
Questo è un termine. Il verbale.
Prosegue il verbale. Egli mi confermava che anche. Beh, che vuol dire prosegue il verbale? Ma è un fatto diverso. Lui ha detto fino ad ora di avere appreso il contenuto e la rilevanza e la collocazione temporale di queste dichiarazioni e di averne appreso l'utilità solo dopo il sequestro. In realtà, dopo il sequestro, lui ha bisogno di chiedere a Misurale: ma ti riferivi anche a quello? Lo dice lei in queste dichiarazioni.
Spiegare, visto che dopo
chiediamo quando è avvenuta questa telefonata, prima o dopo.
Che peraltro mi pare abbia detto prima, domanda del collega Sirotti, di non esserci mai stata.
Dove?
Poi si può anche correggere, per carità.
Allora, Misurale durante la registrazione mi parla delle caratterizzazioni. Parliamo anche già, si evince dalla registrazione, della questione Ilva Sanac. Sono io che gli dico, avete fatto anche le caratterizzazioni? Sì. Mi risponde, parliamo di caratterizzazioni e poi mi dice che fanno attività su tutte le altre su tutti gli altri campionamenti delle matrici ambientali. Dopodiché la mia deduzione quando avviene il sequestro della procura è che ciò le due cose possono essere assolutamente collegate. Poi in merito alla pubblicazione dell'articolo, io faccio la pubblicazione dell'articolo, poi ho detto che non
quindi,
ricordo
quindi
se...
non è vero che ha chiesto conferma a Misurale che fosse che si riferisse anche a Leucaspide. In queste dichiarazioni ha detto qualcosa di non vero.
Facciamo spiegare, Presidente.
Dottore, la sta spiegando, appena detto di non averlo fatto.
Durante la registrazione abbiamo già parlato delle caratterizzazioni.
No, qua si parla di una telefonata successiva al sequestro. Dopo il sequestro, lei lo ha chiesto a Misurale se si stava riferendo anche a quello, lei, perché lei di questo non ha capito nulla al momento di fare questa telefonata.
Avvocato,
perché
ma lei sta dicendo che avevano già parlato di queste caratterizzazioni
durante la registrazione, sì, durante l'incontro del 23 giugno abbiamo parlato di caratterizzazioni e anche di Ilva Sanac, che ne avevamo già parlato.
Bene, questo è quello che ha detto lei.
No, è quello che risulta dalla registrazione.
Sì, allora se può cortesemente ricorda in quale passaggio di questa registrazione si fa riferimento all'Eucaspide, visto che l'Eucaspide è la lampadina che le fa accendere l'interesse.
Avvocato, tanto non ha mai detto che hanno parlato di l'Eucaspide.
Quindi
detto
mi conferma che non avete parlato di l'Eucaspide nella registrazione. No,
abbiamo parlato di caratterizzazione.
Ma non di l'Eucaspide.
Il Presidente ha già spiegato che la caratterizzazione ilvasana, che riguarda tutto lo stabilimento, certo, anche ovviamente l'Eucaspide, e la Sanac addirittura, cose fuori dallo stabilimento.
Sì, come ho detto prima, è la zona d'est verso la Vestas e la zona nord. Poi che non ho pronunciato la parola Leucaspide, non lo ricordo, però so che la caratterizzazione attiene ad un'area, anzi si chiama proprio Ilva Sanac, proprio perché la Sanac è completamente dall'altra parte della strada, della statale 100, quindi farà caratterizzazione della Sanac, dell'Ilva, di alcune zone anche accanto, quindi dall'altra parte della strada, della statale Pestatte, verso le zone della destra, se poi delle zone a nord.
Però la questione del sequestro dell'Eucaspide, guardi, glielo dico proprio con totale serenità, è una questione che l'ha introdotta lei. È lei che ha detto fino adesso,
no,
parlato anche del vino buono,
la procura,
del vino buono che una volta che uno lo ottiene per un po' di tempo, una volta che uno lo ottiene il vino legato, buono poi diventa migliore e uno lo utilizza e se lo beve, ha fatto questo paragone. Sì. Lei ha tenuto questa registrazione per un tot tempo e dice di averne apprezzato il valore soltanto a seguito del sequestro. Di fatto però in questa dichiarazione che rende davanti ai carabinieri, davanti al luogotenente Calò, lei dice di aver dovuto chiedere a Misurale e non il sequestro, ma a Misurale se effettivamente le cose che gli aveva raccontato lui 5 mesi prima riguardassero o meno anche la Leucaspide. Lei così dice alla Procura della Repubblica. Questo è un momento che lei ha il dovere di chiarirci oggi.
Ha già chiarito, Presidente.
E come, Presidente, come, dottore?
Parlando della caratterizzazione, il Vasanac che ha detto che riguarda tutto lo stabilimento e quindi anche la Gravina Leucaspide.
Ma perché la Gravina Leucaspide è all'interno dello stabilimento di Tano?
Ma innanzitutto chiariamo un aspetto.
Grazie,
cioè, è vero quella dichiarazione che le ha appena contestato l'avvocato Melucci, cioè che lei ha detto di aver chiesto la conferma o chiesto se effettivamente quelle caratterizzazioni telefonicamente,
sì, in questo momento il mio unico dubbio
lo ricorda questo di averlo dichiarato alla polizia
e datare
giudiziale
la telefonata con Misurale,
con
perché
Misurale.
No, ne abbiamo parlato.
Partiamo da lì. Lei ricorda che il tenore di questa conversazione telefonica con Misurale, è vero che gli ha chiesto
sì, alcune cose le ricordo, abbiamo ribadito tutta la questione, tutto quello che lui mi ha raccontato durante la registrazione e io non ricordo, non riesco a capire quando è avvenuto in questo momento. Ci siamo risentiti proprio perché gli avevo detto che avevo pubblicato l'articolo e poi avrei fatto un'azione presso la procura a cui poi sarebbe seguito il suo intervento. Ci rifacciamo un po' il punto della situazione e andiamo probabilmente più nello specifico a parlare di caratterizzazioni lì a Leucaspide, perché era successivo al sequestro, mentre durante la registrazione parliamo in maniera generica di caratterizzazione Ilva Sanac, perché io so che appunto attiene a diverse aree, sia quelle a nord al di fuori dello stabilimento, sia quelle a est e a ovest. Per cui probabilmente in quella conversazione siamo scesi un po' più nello specifico, poi sinceramente datarla non ricordo quando ci siamo sentiti successivamente, perché appunto dovevo finalizzare la questione del suo appuntamento con la procura.
Adesso ho parlato di appuntamento, invece prima...
Appuntamento di incontro con la procura.
Senta, giusto
io mi sono visto il 16 e poi...
Sì, no, ma io aspetti, interessano relativamente. Le volevo dire, quindi, ricostruendo un attimo i punti di contatto che lei ha con questa vicenda Leucaspide, anche per capire poi effettivamente la rilevanza che può avere per lei la disponibilità di questa registrazione. Lei fa una denuncia il 23 aprile del 2014,
sì,
una prima denuncia, nella quale produce dei video, nei quali video sono riprodotti anche materiali refrattari, lo dice, ne dà atto ne danno atto i carabinieri che
vedono il catrame.
Sì, ma si parla, il catrame è una cosa, il materiale refrattario è un'altra cosa.
Però io ho deposto il catrame, non il materiale refrattario.
Nei video i carabinieri dicono che lei riprende dal terzo minuto in poi del suo video materiale refrattario di come esito di attività industriale. Quindi è che poi è esattamente l'oggetto delle 5 tonnellate di rifiuti che vengono contestate nella Leucaspi. Quindi abbiamo questo primo passaggio. Poi nel 2016 lei produce un altro video chiedendo insistentemente al dottor Capriso, il nuovo procuratore capo, di attivarsi su questo tema.
Sì.
Dopodiché il passaggio successivo rispetto alla vicenda giudiziaria è il 30 ottobre del 2018 io apprendo per la prima volta dell'esistenza di un procedimento penale e mi attivo. Giusto? È corretto?
Vengo informato in merito al sequestro, cioè leggo che c'è un sequestro e c'è un'azione eclatante, perché io di fatto sapevo che c'era la denuncia dei De Filippis prima di
andare. Poi le chiederò chi sono i De Filippis.
Ma poi non sapevo a che punto stava.
Quindi noi abbiamo datato in maniera inconfutabile la sua conoscenza di questa vicenda in una data prossima, immediatamente prossima se non coincidente, con il 30 ottobre del 2018.
C'è opposizione, Presidente.
Come fa a essersi opposizione?
No, c'è opposizione perché le sta
traendo una conclusione. Infatti ha confermato.
In maniera inconfutabile.
Non deve confermare.
La denuncia nel 2014.
E quindi?
E nel 2016 lo stesso. Quindi la vicenda, come dice l'avvocato, una qualche conoscenza in base
a... No, dottore, mi perdoni, il test ha fatto riferimento chiaramente al procedimento giudiziario. Ha detto io faccio le denunce, ma mica ne so, che c'è il procedimento. Comprendo dell'esistenza del procedimento solo il 30 ottobre 2018 alla
sequestro.
È corretto?
Del sequestro.
Bene, signor Mario.
Sì, certo.
Senta, lei mi conferma che il suo profilo Facebook è quello Luciano Manna di cui prima abbiamo riferito?
Sì.
Ebbene, allora devo ricordare però che lei già il 26 ottobre del 2017 la notizia dell'avviso di conclusione indagini dei 21 indagati lei la dà sul suo sito.
Il mio sito cos'è?
Sul suo sito Facebook.
Non c'è vera, noi avvocati,
la faccio vedere alla corte così vediamo se ha quell'impulso che voglio io in questo momento.
Cioè non siamo noi avvocati.
Presidente,
dal profilo Facebook emerge che sapeva benissimo dell'avviso di conclusione di indagini preliminari, che l'avvocato Menucci non ce l'ha detto neanche a noi, che se ne...
Vediamo un po'. Invertivo. Però ti ho messo sulla...
Io posso vederlo questo perché non lo ricordo.
Va bene, ora lo sottoponiamo, lo vuole vedere il pubblico ministero?
Sì.
Allora, il pubblico ministero...
Possiamo vederlo anche noi?
Visto, allora, Presidente, deve fare la domanda.
Allora, lo riconosce questo
sì, sì,
posto?
È il mio posto, sì, assolutamente.
A che cosa si riferiva?
Si riferisce a quello che ho scritto in merito all'articolo di Repubblica, allora Vittorio Di Capito, 5 milioni di tonnellate di rifiuti non pericolosi.
Le faccio vedere l'articolo in base al quale lei ha dato quella notizia, glielo faccio vedere.
Il pezzo di sotto, sì.
Bene, sottoponiamo anche questo articolo.
Ho
ancora forse le condizioni per ammonire il test, Presidente.
Presidente,
che dica la verità.
Facciamo la domanda, se dovete fare la domanda.
Facciamo la domanda e sentiamo che cosa.
Ministero, io francamente non riesco a capire come lei ostenti davanti a un test.
Dovrebbe occuparsene
che non sapeva nulla su ciò.
Facciamo la domanda.
Questo commesso che dovrebbe
l'estimentaggine abbiamo sentito.
Di quello che avete detto non verrà registrato nulla.
Ecco, io volevo dire all'avvocato Cagliarza che dei testi mendaci dovrebbe occuparsene innanzitutto il pubblico ministero.
Io volevo
perché
dire
sono
che testi mendaci ne abbiamo visti molti
che
in
dicono
aula.
Falsi mendaci commettono dei reati.
Allora,
e lei è il titolare
del
dell'azione penale nel confronto.
Mi scusi, Presidente, prima che cosa si riferisce?
Scusi, siccome il Presidente ha detto che non viene registrato niente, sono l'avvocato Lo Iacono. Io vorrei ricordare alla Corte che questo testimone pochi minuti fa ha negato di aver letto la stampa che nell'ottobre del 17 dava notizia del cosiddetto disastro ambientale. L'avvocato Minucci gli sta mostrando un documento da cui risulta che lui stesso diede quella notizia che prima ha negato di conoscere. Questi sono i presupposti processuali di fatto. La Corte veda come comportarsi.
Questi sono i presupposti, Presidente. Ma quello che conta è la rilevanza di questa negatoria, cioè la rilevanza della domanda e la rilevanza della negatoria, perché la rilevanza della negatoria incide direttamente sulla credibilità della ricostruzione del suo incontro, della registrazione,
allora,
delle ragioni per cui
del
contenuto di tutto quello
allora,
che è stato
signor
detto.
Signor Manna.
Sì.
Questo suo post si riferiva proprio a quella vicenda alle Leucaspide?
Io sinceramente neanche ricordavo di aver postato questo post.
Ma adesso che le è stato fatto presente, lo riconosce come suo questo post?
Assolutamente sì, è un mio post che ho pubblicato io.
E in questo post lei fa riferimento all'articolo di un giornalista di Repubblica,
Vittorio Di Capito,
non sbaglio. E l'articolo che pure è stato sottoposto alla sua attenzione tratta di quella vicenda o no?
Sì, tratta di 5 milioni di tonnellate di rifiuti pericolosi, sì, tratta di quella vicenda.
Allora, spieghi come mai lei ha detto che non ricordava di aver appreso in precedenza questa notizia,
sì, sinceramente,
se
non
sino al momento
non lo ricordavo, non ricordavo di un procedimento in corso, tutto qua, non lo ricordavo.
Dovrebbe spiegare perché ha aspettato fino a novembre il precipitato.
Presidente,
immediato.
Mi perdoni, ma mi chiarico per il verbale. Noi sono diverse ore che stiamo ascoltando il test su una circostanza specifica che aveva già indicato al pubblico ministero nel verbale del 16 novembre 2018, perché già è emerso, che indica come momento in cui, folgorato sulla via di Damasco, ascolta la notizia del sequestro e dice: no, è rilevante, misurale, facciamo direttamente l'articolo su questa storia. Vabbè, abbiamo fatto la domanda specifica 10 volte, abbiamo detto: guardi che è incredibile quello che lei sta dicendo, e il test ha continuato reiteratamente a dire che non era a conoscenza di quella circostanza,
mettendo
davanti a tutti noi. Presidente,
ma siamo in una corte d'assise in cui un testimone ci ha anche gratificato della battuta che il vino vecchio diventa buono col tempo. Noi abbiamo dovuto sopportare questo quando abbiamo scoperto oggi che lui diede la notizia nell'ottobre del 17.
Sì, Presidente, mi sembra...
Cioè, ci indigniamo solo noi, Presidente. Dai, io vi chiedo, come corte d'assise?
No, semplicemente adesso ci deve raccontare un'altra storia.
Se è una storia,
adesso ci deve raccontare la verità di come è andato questo suo incontro con
Presidente.
Non so se mi spiego.
Guarda, comunque il test non ha negato, ha detto che non ricordava.
No, non lo ricordava.
Ha detto che non ricordava.
Forse... Dico, forse Presidente, dovremmo tutti quanti tornare al codice di procedura penale, perché queste cose in aula accadono quotidianamente. Quando c'è una divergenza tra un documento e delle dichiarazioni rese dal testimone o altre dichiarazioni rese, le si fa notare. Guarda che ci sono queste e queste. Che cosa dici?
e la questione si risolve nel dibattimento.
Va bene, d'accordo.
Come è successo adesso. Non si parla di falsa testimonianza, però, di menzogne.
No, ma è giusto.
È
giusto, però
non si può minimizzare all'interno del dibattimento.
Non si può minimizzare.
Siamo d'accordo. Siamo d'accordo.
Se rimane la divergenza, poi deciderà la Corte se c'è.
Non vorrei essere preciso, avvocato Cagliazza, io sono d'accordo con il pubblico ministero, è prematuro fare ragionamenti, però ha preso atto della risposta, lei converrà che tutto il racconto lo dobbiamo rifare da capo?
Assolutamente no.
Ah, lei dice
anzi, vabbè, assolutamente no.
Presidente, ci permettiamo di segnalare che il problema non è soltanto mnemonico, il problema è che il test ha spiegato il fatto che ha tardato tanto e che non ha più dato seguito a quell'intendimento di depositare immediatamente in procura.
No, non ho detto questo.
Perché soltanto col sequestro di Leo Caspita, in realtà da questo documento prodotto dal collega Melucci emerge in maniera irrefutabile che quando l'odierno Teste parla con Misurale, ossia quando effettua quella registrazione il 23 mi pare abbia detto giugno 2018, sa già da 10 mesi della vicenda Leo Caspita. Quindi non è solo un problema di una defiance mnemonica, è un problema che la spiegazione che ha dato non è più verosimile.
Allora, signor Manna, le difese degli imputati hanno evidenziato questa divergenza nelle sue dichiarazioni.
Certo.
Cioè lei il 23 giugno 2018 ha questa conversazione che registra con il signor Misurale. In quale momento e per quale motivo soprattutto lei decide di rendere pubblica questa dichiarazione?
Io non cambio una virgola in merito a quello che ho detto, semplicemente perché decido di pubblicare, di fare quell'articolo a seguito del sequestro della magistratura, e difatti nella registrazione con Misurale io non parlo di questo post semplicemente perché non me lo ricordavo. Cioè io quando parlo con Misurale il 23 giugno non dico Misurale mi dici questo 23 giugno 2018, non dico a Misurale parliamo di Leo Caspita perché c'è già un procedimento, non lo dico perché non lo ricordo. Sulla registrazione, dalla registrazione non si evince. Infatti io poi gli faccio altre domande, di questo post ne pubblica migliaia, lo vedo ora, non lo ricordavo, e durante la registrazione con Misurale io non parlo mai né di questo post e né di un procedimento già in corso con il Leo Caspita. Questo si evince dalla registrazione, per cui non ricordavo di quel procedimento, e io ribadisco il fatto che pubblico quell'articolo semplicemente dopo il sequestro della magistratura, non ritratto nulla, assolutamente nulla.
Ecco, adesso funziona. Quindi, allora, stava dicendo?
Che se fosse come appunto dice l'avvocato Melucci, io nel contesto della conversazione del 23 giugno sarei andato a Misurale a dire: sai che c'è già un procedimento in corso rispetto a Leo Caspita, e avrei parlato di questo post. Io il 23 giugno questa cosa non la ricordavo e dalla registrazione non si evince nulla rispetto a, a un'attività in corso della procura. Non lo dico, quindi confermo che quando parlo con Misurale io non ricordo che c'era un'attività della procura.
Va bene, possiamo andare avanti.
A questo punto però io le devo chiedere, visto che lei parla, le devo chiedere cortesemente di renderci edotti da pagina 50, sia lo dice sia a pagina 50 che a pagina 52 della trascrizione, lei fa espressamente riferimento a un video.
A un?
A un video. Lei parla espressamente di un video. Di un video, sì, di un video, ha detto che del video non ne sapeva niente, non ne ha parlato, non sapeva nulla, invece ne parla. Ok, va bene, allora io ho anche la registrazione, quella del video, insieme a questa più o meno, diciamo, siamo lì su più o meno quello che ha detto in video. Di che video sta parlando?
Attenzione, qui un'altra cosa che assolutamente non ricordavo, era un incontro di Misurale, è un video che io non ho, è un incontro che Misurale aveva fatto con un'altra persona di cui non ricordo il nome. Quindi, avevano già fatto una, lo sto ricordando nel momento in cui lo sta citando ora, un video che io non ho mai fatto e che non, di cui non,
mi scusi, mi perdoni, però lei fino a mo ha detto di non aver mai avuto contatti col Misurale prima di quel giorno.
Certo, assolutamente.
Adesso lei nell'ambito di una conversazione di 30 minuti è un bel punto verso la fine, fa riferimento a un video di cui nessuno le ha parlato. Mi ascolti, di cui nessuno gli ha parlato, di cui non si parla di registrazione, ma di cui lei conosce l'esistenza con un'altra persona. Di che video sta parlando? In che occasione
la domanda
ha preso?
Presidente, c'è opposizione, non conosce l'esistenza, dalla registrazione. Sbobinate il risultato del discorso.
No, dottore, mi perdoni, è il signor Manna che parla del video.
Il tema del video. Ha il video, io ho già il video. A che video si riferisce?
No, si attiene a un video registrato da un'altra persona di un incontro fatto prima, che non ricordo il nome di questa persona. È un video di cui mi aveva parlato Massimo Castellano.
Lei aveva il possesso, perché lo dice, io ho già il video.
Questo video non l'ho mai visto.
Come non l'ha mai visto? Ha detto che nel video ci sono le cose di cui sta facendo riferimento adesso.
Sì, dico lì c'ho il video perché Massimo Castellana mi ha detto che c'era un video che avevano registrato, io sto video non ce l'ho.
No, mi perdoni perché stiamo andando veramente oltre ogni ragionevolezza. Ok, va bene, allora io ho anche la registrazione, quella del video insieme a questa, più o meno, diciamo, siamo lì su più o meno quello che ha detto in video Antonio, sì, quindi sia lei che Antonio siete ben consapevoli di parlare di un video che è stato registrato,
sì,
e che lei ha visto.
Un video che io non ho mai né visto né registrato e di cui mi aveva parlato
Presidente,
Castellana. E le ricordo, le dico così perché è un video che
ma lei parla in prima persona, ho visto il video, dice che quello che è stato detto, e siamo a pagina 50, quindi evidentemente la conversazione ha avuto il suo sviluppo.
No, Castellana
quasi
quando
totale.
No,
non ci perde con Castellana, che Castellana non c'entra niente.
No, se posso storia. Rispondere.
Lei dice ho visto la ho anche la registrazione, quella del video insieme a questa.
C'entra Castellana.
Più o meno, diciamo, siamo lì. Su
se
più
lo facciamo
o meno
rispondere
quello che ha detto in video,
se lo facciamo rispondere,
e Antonio conferma: sì,
è una cosa che Misurale aveva fatto prima con un'altra persona di cui non ricordo il nome, e Castellana mi aveva appunto detto che aveva fatto sto video.
E che oggetto aveva questo video?
E questo video aveva lo stesso oggetto, probabilmente. Io non l'ho mai visto, ma neanche mi ricordo in quel momento.
Quindi
dico così,
parlava di questo video che aveva
un video che aveva fatto, che avevano fatto con un'altra persona in un incontro con Zaninelli e Castellana, e loro mi avevano detto che avevano fatto un video, avevano raccolto
video.
Le deposizioni di questa persona. Io però non ho assolutamente contezza di sto video, né
però Presidente fatto. Anch'io gli avevo chiesto più volte se sapeva che
Presidente,
cosa
ma
voleva dire questo signore, qual era
la
portata,
la sua attività,
come mai lui partiva immediatamente con la denuncia, e adesso viene fuori che c'era addirittura un video che dice di aver visto e adesso dice di non aver più visto.
Non solo,
cioè,
che
Presidente, veramente stiamo superando ogni limite.
Presidente, Presidente, si dice chiaramente di avere, lui fa da una sua valutazione personale, che ha verificato la corrispondenza
fra quello che c'è nel video e quello che si sono detti quel giorno, e siamo a pagina 50 della trascrizione, sì, ma... e di questo video si parla diffusamente in questa registrazione.
No, ma faccio...
diffusamente no, avvocato, si va parla bene. Di questo video,
no,
si parla
di riferimento...
che...
Allora scusi,
va bene,
allora vediamo
il
presidente,
scusi
presidente,
siamo a
pagina
52, 50, 51, 52, 53 di quella trascrizione
e anche 44 50 51 52.
Signor
Manna, lì l'aveva visto questo video, perché qui dice che l'ha visto questo video, diciamo, siamo più o meno ha detto le stesse cose, quello che ha detto in video.
Non
cioè,
ricordo,
quindi si presuppone che lì l'abbia
mai
visto.
Scusi,
presidente, ma a pagina 52 dice: in effetti su quel video ha già detto parecchia roba. E quello che dice questo è Luciano Manna, sì. Pagina 52, ha detto parecchia roba misurale,
sì,
quindi lo ha visto, non c'è un dubbio se lo ha visto o non lo ha visto, il problema è che prima ha detto di non averlo visto.
Dottoressa, mi perdoni, giusto per capire se riusciamo a, se riesco a farmi comprendere. Io mi sono espresso in questi termini, ho detto lei di questo video, della registrazione parla diffusamente. Lei dice no, diffusamente no, avvocato Melucci. Ne parla a pagina 44,
cioè,
a pagina 50. Dottoressa, mi scusi,
in quel punto
riferisce anche nel contenuto.
In più punti, dicendolo, facendo intuire che
e oggi
visto.
Mi stai dicendo le stesse cose che hai già detto nel
presidente,
video.
Presidente,
la comparazione si fa tra due elementi noti.
Chiedo scusa, presidente.
Io sto facendo il mio compresario. Continuo a dire di non aver visto
il
video.
Il pubblico ministero è uno. Qua abbiamo 10 avvocati. Allora, secondo il codice di procedura penale, se l'esame lo sta facendo Melucci, non possono intervenire 200
avvocati. È vero, perché si crea confusione. Vi chiedo per cortesia, quando arriverà il vostro turno e farete il controesame, non
faranno le domande.
Fare
allora,
così una
intervenga
una...
lei, pubblico ministero.
Avvocato Annicchiari, con cosa sto dicendo io? Sto dicendo proprio questo, non si fa una difesa corale. Ognuno difende i suoi imputati e parla quando è il momento. Per cortesia, allora, perché c'è proprio un'assoluta mancanza di ordine, anche perché poi quando andremo a rileggere sarà un problema anche capire chi ha detto che cosa.
Posso, presidente, continuare?
Allora, avvocato Melucci,
allora,
per favore non intervenite, se avete qualche spunto da dare al vostro collega che non ne ha assolutamente bisogno, magari glielo farete presente con un appunto, con un qualcosa.
Signor Manna,
altrimenti aspetterete il vostro momento.
Naturalmente faccio mie le premesse fatte prima anche dal collega Vozzi in ordine al criterio, al concetto di comparazione, credo che sia condivisibile da tutti. Pagina 44, Antonio. Sì, perché poi dopo questo mi sono cominciati a piovere, puntini puntini, ecco perché io dico che un po' è stata anche colpa sua, Luciano, che è quello pure che ha raccontato nel video, no? Lei di che sta parlando, di che concetti sta parlando, di quali argomenti sta parlando con Antonio?
Allora, premesso io...
Parlate di un video che lo rappresenta e che lei conosce, di che state parlando?
Io, premessa, a misurare non ho mai fatto nessun video, e ripeto, questo video attiene a una cosa che aveva fatto con un'altra persona e di cui mi aveva parlato Castellana, atteneva naturalmente allo stesso argomento, però io a lui non ho fatto nessun video. Loro mi avevano informato in merito a questo video e mi dicevano che l'avevano fatto proprio per prendere la sua testimonianza. Io non questo video
pagina
non
50,
ricordo né
vediamo, no. Vediamo se a pagina 50 le torna, riesce a collocare questa affermazione. Luciano, va bene, quella è una cosa a parte, e invece la denuncia sulle cose dei valori truccati è quello, non hai mai depositato niente, Antonio? No, Luciano, ok, va bene, allora io ho anche la registrazione, quella del video, quindi lei dispone di questo documento, insieme a questa, virgola, più o meno, diciamo, siamo lì su più o meno quello che ha detto in video. Allora, mi vuole spiegare dove sta questa registrazione?
Io di misurare non ho davvero nessun video e in quel momento...
Quindi lei ha mentito?
In quel momento non ricordo, stavo praticamente... raccontando del video che aveva fatto con quest'altra persona e di cui mi aveva parlato Castellana, però io
mi scusi, però lei sta parlando del contenuto di questo video, perché
sì,
dice,
non okay,
va bene, allora io anche la registrazione, quella del video, quindi lei dice anche di disporre di questo documento, almeno alla data del 26 giugno del 2018.
Sì, ma
23,
probabilmente ho detto che
insieme a questa più o meno diciamo siamo lì su più o meno quello che ha detto in video.
Posso rispondere?
Facendo riferimento proprio al video, come diciamo.
Allora, lei posso rispondere? Può rispondere. Prego, risponda.
Okay. In quel momento, se ho detto così al signor Misurale, è perché avevo semplicemente l'informazione del Castellana che mi aveva parlato di questo video fatto da un'altra persona di cui non ricordo il nome. Ma avevano parlato di questo video sia Castellana che Zaninelli. Io questo video però né ce l'ho e né ricordo.
Quindi lei ci vuole far capire
sto dicendo questo... così a lui che c'è un video, perché so che esiste e che Castellana e Zaninelli mi avevano detto che lui aveva già fatto una deposizione su un video. Però io di fatto, altrimenti che avrei registrato a fare se c'era il video? Cioè, se c'avevo il video, mi tenevo il video e non facevo la registrazione.
Guardi, però lei ha in premessa, a domande ripetute, tanto mie, tanto il collega Sirotti, ha detto di non conoscere il dettaglio dell'oggetto dell'incontro che avrebbe avuto.
Sì.
Viceversa, lei, quando parla con il Misurale, e tenga presente che siamo a pagina 50 e 51, lei fa riferimento di ritenere sovrapponibili tanto il contenuto del video quanto quello che vi siete appena detto.
Semplicemente
lo dice lei,
il testo
dice...
ha risposto, ha detto sulla base delle informazioni che aveva ricevuto da Castellana. Questo video lei l'ha mai visionato?
Ma, Presidente, no, ci aveva detto che non aveva ricevuto informazioni
di nessun tipo e su nessun formato.
Infatti lo sta confermando, che l'informazione l'aveva ricevuta da Castellano e non aveva mai visto questo video. Questa è la risposta. Se il
Presidente
aveva detto
a me
vero.
A mie precise domande più volte ha detto di non aver mai ricevuto informazioni.
Sta facendo l'esame.
È stato già fatto questo test,
non possiamo fare una discussione, Presidente, ogni volta su ogni domanda e risposta.
Un po' più di ordine, avvocato Melucci, prosegua.
Aveva detto. Poi vediamo i verbali.
Senta.
E lo discuteremo il processo.
Quindi io le giuro, non è polemica il mio intervento, ma quindi lei questo video ne ha sentito parlare?
Sì, mi aveva informato il signor Castellana, sì.
Quindi quando dice di disporre di questo video dice una cosa...
No, in quel momento dico così, no, non dico una
cioè ritiene che per far parlare
so
Misurale...
Che... No, posso rispondere? Posso?
Prego.
Ok. So che esiste un video, quindi faccio affidamento su Castellana, che mi ha detto che esiste un video che parla dell'attività di Misurale. Io poi, ripeto, se... avessi avuto quel video in mano non avrei fatto quella registrazione a Misurale, anzi la faccio a maggior ragione perché so che questo video l'ha fatto un'altra persona, che avevano fatto loro in un altro incontro dove io non ne c'ero, né conosco.
Sì, però adesso lei mi deve spiegare questa cosa, perché a pagina 53
avvocato, non torniamo sull'argomento, però ha dato la sua risposta, poi sentiremo gli altri testi e vedremo questo video se esiste o non esiste.
È importante capire perché usa l'argomento.
Luciano,
è importante capire perché usa l'argomento.
Quello che
avvocato, ho detto di non interrompere il contraesame, mi scusi perché lei non voglio, è la prima volta che lo fa, però per motivi di ordine dell'udienza vi prego di non interrompere, anche perché lì deve fare il contraesame, quindi avrà tutte le possibilità di evidenziare eventuali incongruenze. Prego, avvocato Melucci.
Allora, 53, pagina 53, qui lei è assolutamente chiaro. Quello che ci stiamo dicendo, posso pure spegnere il registratore. Tanto alla fine tu vai a confermare quello che io ho sentito anche nel video. Pagina 53.
Questo video assolutamente non ricordo, né mai l'ho visto, ho preso quella registrazione, non sono a disposizione di questo video, ripeto, è una cosa che ho detto a Misurale perché so che me ne ha parlato Castellana e quindi io so di questa esistenza di questo video, e Castellana mi ha detto, lui parla dell'attività del suo campionamento dentro il laboratorio. Quindi io so che esiste questo video, ma non ho mai l'avrei anche depositato presso il dottor Buccolieri il video. Io se non ce l'ho, che devo fare? Dico così a misurale per dargli una conferma, anche per dargli un supporto, perché lo vedevo molto emotivamente provato da quello che avevo raccontato. Io gli dico: ok, quello che mi hai registrato, che mi hai detto qui su questa registrazione è anche contenuta nel video, lì gli faccio comprendere che ce l'ho, ma questo video non ce l'ho mai avuto, so dell'esistenza, però effettivamente, perché me ne aveva parlato Castellana e Cinzia Zaninelli, che avevano registrato in una sede che non so, con una persona che non ricordo chi sia e in una data che non conosco.
Va bene.
E l'argomento?
L'argomento era l'attività di Misurale presso l'ILVA nel laboratorio di campionamento, presso i campionamenti delle matrici.
Io adesso le leggo un altro passaggio. Adesso, Presidente, io la vorrei porre in questi termini, se lei mi consente. Io invece di leggere questo passaggio, io glielo faccio vedere sull'elaborato del consulente Cafone.
Passaggio.
Uno dei famosi passaggi del video, uno dei numerosi, a mio dire, passaggi del video.
Che
è quello di pagina quello di pagina 52 ancora no. E dove si fa riferimento anche alla email, circostanza di cui peraltro il MAN ha già parlato. Volevo chiedere questo, io glielo faccio vedere. Lei si riconosce in queste affermazioni? Perché è possibile pure che ci sia un refuso da parte di chi ha redatto questo documento e l'ascolto di questo video possa chiarire questo aspetto. È possibile che ci sia stato un errore di cui lei è vittima al pari nostro, che non riusciamo a comprendere come ci dobbiamo muovere in questa vicenda. Ok? Lo leggo io, Presidente, o lo faccio leggere direttamente?
No, lo può leggere.
Posso
leggere, anzi, fai una cosa. La metto direttamente su Gmail, così tu la invii ora dalla mia email, invii una email vuota, cosa che lui ha già detto, e così c'hai già la email. Scrivila già qui tu e poi fai invia in modo tale che ti stia già inviando una email. E a te arriva l'email vuota con la mail, con la mia email. Io faccio questo testo di massima. Lui in effetti su quel video ha già detto parecchia roba. Ci mettiamo quello che ci dobbiamo mettere. Qui alla fine ha confermato quello che ha detto, sperando soltanto che il periodo di riferimento della denuncia, -10 anni, puntini puntini. Io glielo faccio vedere e magari sentiamo il video, io chiedo di sentire il video su questo punto. L'audio, chiedo scusa.
No, ma io le confermo che questo lo dico io, certo.
Riconosce di aver detto queste parole?
Sì, assolutamente, le ho dette io.
E la spiegazione, e faccio sempre riferimento, quella che ha dato in precedenza?
Sì, faccio sempre riferimento al fatto che loro hanno un video che io non ho mai avuto. Se avessi avuto questo video l'avrei dato anche al
Presidente.
Va bene, possiamo andare avanti. Ha dato una spiegazione il test.
Senta...
Pagina 51, io c'ho già il video, lo faccio io?
Avvocato, per cortesia, faccia completare al suo collega il controesame.
Mi perdoni, sto facendo...
Avvocato Melucci, faccio, può proseguire.
Sì, Presidente, faccio un attimo un passo indietro alla cronistoria degli eventi che riguardano la Leucaspide e che nella ricostruzione che lei ha fatto poi la determinano a fare l'articolo del 5 novembre, se non ricordo male, giusto? 5 novembre, sì. Allora, lei fa, e lo ridico di nuovo, lei fa una denuncia ad aprile del 2014, con dei video, con un video. Poi lei fa un'altra denuncia con altri video o altre foto, non ho capito bene, nel 2016.
No, soltanto un video sul web.
Un video, non c'è solo un video, solo un video sul web. Dopodiché, il passaggio successivo a lei noto, nel ricordo che lei oggi ci ha voluto dare, è quello del sequestro, che interviene il 30 di ottobre. Quindi, dalla ricostruzione che lei ha fatto, quando ricostruisce la vicenda nei termini che ho detto, lei non ricorda di avere postato il 26 di ottobre del 2017 un articolo afferente alla Leucaspide. Mi dica, non faccio visivo alla testa, se no non viene la registrazione. Me lo conferma?
La domanda non
ricordava di aver
no,
postato.
Non ricordavo,
non lo ricordavo.
Detto anche io, non ricordavo.
Io adesso però le mostro un altro documento,
sì,
che non è e poi abbiamo... faccio un passaggio precedente. Quando io le ho contestato la circostanza relativa alla telefonata che lei nelle SIT data in data immediatamente successiva al deposito o alla pubblicazione dell'articolo immediatamente precedente o successiva al sequestro, lei non ha altre notizie relative a questi fatti. Siamo in un arco temporale che va dal 30 ottobre al 5 novembre, sequestro, pubblicazione, nell'arco temporale in cui
deposto.
Lei non ha altre notizie, è corretto?
Avvocato, se il testi ha detto che non ricordava di quegli articoli, però che ha riconosciuti come
sì,
prove.
No, io gli sto chiedendo, quindi...
ha già risposto in merito.
Perché non me la dà lui la risposta, Presidente, scusi?
Perché l'ha già fatta questa
che
notizia.
Non ricordava, non aveva altre notizie del procedimento penale a sua memoria.
Ha detto che non ricordava di aver pubblicato quel post e quindi di aver avuto notizie.
Infatti, quando il 23 giugno vado a misurare, non faccio nessuna menzione rispetto a già un'attività giornalistica. È già in
questa è una sua scelta operativa.
Non è una scelta, la mia risposta.
No, è una sua scelta operativa. Perché
l'avvocato ha già risposto.
Documentalmente risulta altro, per fortuna. Io le dico però che in realtà io adesso le mostro un altro documento che non è di un anno prima rispetto al 30 di ottobre, ma è solo di 13 giorni prima ed è del 17 ottobre 2018, cioè nella imminenza del sequestro che interverrà solo 13 giorni dopo, in cui lei praticamente racconta tutta la vicenda della Leucaspide, peraltro con un accenno, diciamo, molto chiaro a eventi investigativi non ancora maturi perché lei li potesse conoscere, e dice esattamente: Luciano Manna, questo è il suo sito Facebook del 17 ottobre 2018, i risultati delle analisi effettuate nell'Ilva di Taranto sono stati oggetto di manipolazioni operate ad arte al fine di alterare il risultato finale e di portarlo entro i limiti di legge. Le analisi oggetto di manipolazione sono relative a diversi reparti dello stabilimento, carotaggi di caratterizzazioni e campioni prelevati da reparti come cocheria, tifone, agglomerato, laminatoio a freddo. Veralix è venuto a conoscenza anche dei nomi delle persone che hanno operato in tali illeciti e presto racconterà questa storia. Lei questo lo scrive il 17 di ottobre, 13 giorni prima del sequestro.
Sì. Ho anticipato l'articolo con un post.
È molto prima che alcune delle persone sentite a SIT, che più o meno raccontano circostanze analoghe, vengano ascoltate.
Molto prima?
Questo è un dato che io le... Prima del sequestro.
Quindi non può essere che non è stato mosso dal sequestro.
Non ho compreso, non ho compreso la domanda.
La domanda è: lei non è stato mosso dal sequestro quando pubblica quest'articolo il 5 novembre? Non mi pare che la domanda sia chiara.
No,
perché
sì.
già lei il 17 ottobre preannuncia,
certo,
delle svolte giudiziarie.
Prego? Posso rispondere?
Quindi lei sapeva già che la procura voleva sequestrare la Leucaspide il 30 ottobre?
No, posso rispondere però.
Facciamo rispondere.
Io ho scritto che la procura ha sequestrato.
No, lei ha scritto i risultati di analisi, fa riferimento a questa vicenda.
Sì. Questi elementi da dove li traeva? Non lo so.
Quello è praticamente un'anticipazione dell'articolo di Veralix, tutto qua. L'ho anticipato.
Quello
così
del 5.
No, questo posto che mi sta citando.
Sì, l'articolo si riferisce al 5/11/2000, quello del 5/11/2018.
È semplicemente un'anticipazione dell'articolo. Tutto qua.
Sì, però, signor Manna, qui ci dobbiamo chiarire.
Ecco, Presidente.
Lei ha sempre detto che è stato il sequestro a farle rivenire.
Questo mi ha fatto poi convincere a portare poi la.
Adesso, però,
la cosa
l'avvocato Melucci le ha rappresentato che lei seguiva questa vicenda Leucaspide. Tant'è che 13 giorni prima del sequestro ha pubblicato questo post, questo articolo che lei ha.
Questo post è semplicemente la pubblicazione di quello che
si
sapeva da misurare.
Come si conciliano queste circostanze col fatto che lei ha detto sempre dall'inizio della sua deposizione che è stato il sequestro, la molla che, diciamo, le ha fatto ricordare quelle dichiarazioni che aveva raccolto
la questione sequestro,
lei ci deve spiegare questa, diciamo, incongruenza che le difese degli imputati hanno posto in evidenza.
Allora, questo post attiene a informazioni che ho preso da, da Misurale, e lì ero, insomma, infatti faccio un post su Facebook e non pubblico direttamente la, l'articolo su, su Veralix.
Signora Manna, il problema non è questo, il problema è che lei ha detto che è stato il sequestro che le ha fatto tornare in mente.
Dopo il sequestro ho fatto la, la pubblicazione su, ecco, su Veralix.
Però voglio dire, questa, queste pubblicazioni precedenti al sequestro,
sì,
smentiscono la sua affermazione, la sua dichiarazione che è stato il sequestro, perché lì già da, diciamo, un anno prima seguiva la vicenda. D'altronde aveva fatto pure la denuncia.
Il post è 13
post
giorni prima
è,
della,
sì,
dell'articolo,
13
no?
Giorni, 13, okay. No,
peraltro lei ha detto
è 13
che
13
non...
giorni prima il sequestro
del sequestro.
Ah, prima 13 giorni prima del sequestro,
sì.
Ok,
peraltro
allora lei ci deve spiegare bene,
certo,
diciamo quello, allora, che è avvenuto.
Io,
noi non è che possiamo interpretare quello che è avvenuto nella sua mente,
no.
È lei che lo deve dire,
assolutamente.
Sembrerebbe incoerente, perché lei ha sempre detto è stato il sequestro quello che mi ha fatto ricordare,
sì,
il
lo, ma poi alla fine lo confermo.
Invece,
cioè,
diciamo, già, in, già prima del sequestro,
prima
c'è un
del
chiaro
sequestro,
riferimento, lei stesso l'ha detto,
ho pubblicato
che questa
questo
è un'anticipazione.
Sì.
Allora, ci vuole per cortesia dare una spiegazione plausibile di questa, diciamo, apparente discrasia tra le sue dichiarazioni anche nel corso del dibattimento al pubblico ministero,
certo,
e questi documenti che le sono stati sottoposti e che lei ha riconosciuto?
Questa pubblicazione informa in merito a informazioni che io già avevo rispetto alla, alle deposizioni di Misurale, e faccio un post sul social in merito appunto a queste informazioni. Decido poi di pubblicare su Veralix e poi di proseguire la cosa in procura dopo il sequestro. Cioè, io questo lo confermo, perché per me sono due cose nettamente separate.
Però
cioè,
se lei parla
io...
di anticipazione, cioè, si rende conto che questo suo ragionamento non fila tanto? Lei parla il 17 ottobre,
sì,
lei ha usato la parola anticipazione.
Sì, ho detto in questo momento anticipazione rispetto a quello che poi è stata la decisione di pubblicarlo sul sito
quindi
web.
Quindi non è stato
il
sequestro che le ha fatto ricordare la vicenda Misurale, le dichiarazioni Misurale?
No, ricordare no, il sequestro mi ha dato la convinzione di portare tutto in pubblicazione su un sito web, perché io con la pubblicazione sul sito web faccio una cosa ben differente da un post. Un post per me è un post...
Ci vuole spiegare,
sì,
meglio che cosa per lei il sequestro ha rappresentato in questa vicenda? Prego, prego, stava dicendo.
Sì, perché io faccio un post e per me rimane lì. Nel momento in cui invece pubblico qualcosa su Veralix, faccio un comunicato stampa. Per me hanno una valenza.
Presidente, mi scusi, posso? Chiedo scusa se la interrompo.
Facciamo rispondere, Presidente.
Sì.
Non
facciamo
si può
completare.
Sì, va bene,
penso che il test abbia compreso quello che, diciamo, si vuole sapere da lui.
Presidente, è stato chiarissimo.
Assolutamente, proprio perché do un peso differente rispetto anche alla reazione dell'attenzione pubblica.
Signora Manna, noi vogliamo sapere, diciamo, proprio il ragionamento che lei ha fatto come, diciamo, non lo so come la devo chiamare, come blogger, come giornalista.
No, come blogger, anche bene, anche perché
come
diciamo,
blogger.
Sì,
oh,
lì non c'è un'attività
vogliamo capire, diciamo, bene, dal 2014, da quando lei ha fatto la denuncia con riferimento alla vicenda Leucaspide,
certo,
come si è comportato e come ha diciamo,
beh,
deciso,
innanzitutto,
cioè, con che modalità si è,
sì,
comportato come blogger e poi anche,
certo,
come giornalista?
Beh, innanzitutto la questione della denuncia 2014 e poi il successivo video 2016 con Veralix non potevano avere nulla a che fare, perché Veralix di fatto lo apro nel 2018, a maggio del 2018, quindi nel 2014, quando ho fatto la denuncia in procura e quando faccio l'ulteriore video
perché ho chiesto a te di chiarire cronologicamente
dove mi rivolgo, a Capristo. Io non ho in mente che poi un giorno pubblicherò una cosa su un sito che apro il 2018, per cui sono stati degli eventi successivi. Faccio questo post e do io un rilievo marginale dal punto di vista di cronaca e anche dal punto di vista della, di sollevare l'attenzione pubblica. Cioè, io non, appunto, non sono neanche un giornalista.
Scusa, la interrompo solo per chiedere a che post fa riferimento. No, mi scusi, dottore.
Il post è quello 13 giorni prima del
17. Sabato. Sì, e dove lo fa? Se lo ricorda?
Ha detto quello su, Facebook, sì. Perché manco me lo ricordavo. È quello su Facebook 13 giorni prima, sì. Ok, per cui do una rilevanza nettamente differente rispetto a un post su un profilo pubblico mio, di una persona che non è neanche il tesserino del giornalista e che, se possiamo definire, attivista, diciamo, di un'associazione. E quindi faccio il post. Dopo il sequestro, per me la cosa ha importanza, ma ha importanza da un punto di vista mediatico, semplicemente perché io faccio una cosa nel momento in cui, qualsiasi cosa faccio, la faccio nel momento in cui c'è qualcosa che mi veicola la notizia. Se io pubblico una cosa su Veralix, poi faccio il comunicato stampa. Se faccio il post, faccio il post. Per cui nel momento in cui c'era stata il sequestro della magistratura, la cosa è andata a finire sui giornali, io ci vedo dal punto di vista mediatico un trampolino, e quindi nel momento in cui c'è il sequestro pubblico su Veralix ora non ricordo se in quell'occasione faccio anche il comunicato stampa, questo sinceramente ora non mi ricordo di preciso, però io di solito quando faccio una pubblicazione sul sito veralix.org immediatamente dopo faccio il comunicato stampa, quindi c'è un rilievo differente e ci vedo dal punto di vista mediatico un vero e proprio trampolino, e di fatto poi la notizia appare sui media. È una questione mediatica, non è una questione di convinzione anche personale, la vedo dal punto di vista proprio mediatico, una cosa differente. Il post è indifferente.
Quindi, mi perdoni, se ho capito bene, il post sul suo sito personale, Luciano Manna,
sul profilo Facebook,
è una cosa, mentre invece quando assurge a un dato che per lei ha un interesse diverso, finisce su Veralix.
Finisce su Veralix, sì, anche perché qui...
Sì, però io le devo far notare, guardi signor Manna, che lei lo scrive lo stesso giorno, tanto sul suo profilo Facebook, tanto su Veralix.
Lo stesso certo, quando pubblico su Veralix poi lo condivido anche sul social.
No, mi perdoni, lei ha detto tutto il contrario adesso. Lei ha detto che lo aveva postato sul suo profilo personale in attesa che la vicenda assumesse una rilevanza maggiore perché potesse diventare degno di essere più su Veralix.
No, ha detto questo.
No, non ha detto questo.
Ha esattamente detto questo. Lei invece, in pari data, tanto sul suo profilo Facebook personale, tanto su quello pubblico Veralix, lei scrive esattamente la stessa notizia, anticipando peraltro a presto racconterà questa storia, riferendosi a Veralix. Non riferendosi a lei personalmente.
Certo, a presto, nel momento in cui decido che c'è una rilevanza mediatica, l'ho fatto.
No, lei ha già deciso che c'è una rilevanza mediatica perché l'ha pubblicato su Veralix.
Non ho capito le date, mi
perdoni. No, non è che non ha capito le date, lei non ha cattiva memoria, le persone che dicono non dicono sempre la verità non devono
posso avere di posto, posso
scherzare. No, va bene, allora facciamo giudizio.
Faccio vedere a due, guardi, così.
Chiedo scusa, Presidente. Ha fatto la differenza fra che pubblica un post e poi il giornalista che, quando è certo della notizia, lo pubblica sul suo blog. Questa è la differenza che abbiamo capito tutti quanti.
Sono in pari data su entrambi i siti.
Eh sì, entrambi i siti, perché vuol dire che in quel momento era convinto che fosse di rilevanza nazionale.
Avvocato, non dobbiamo giustificare il tese, quello che ha detto...
Non è questione di giustificare, è questione di capire quello che viene detto, per cortesia, senza alcuna strumentalizzazione.
Bene, avvocato, adesso sottoponiamo al tese questi due post e lo invitiamo a chiarire. Allora, rispetto a quello che ha detto prima...
Confermo assolutamente, perché lo strumento è Facebook, anche se il profilo cambia.
Quindi la distinzione tra che cosa l'ha fatta, tra il post, prima ha fatto una distinzione.
L'avvocato Melucci mi ha fatto vedere il post dalla fanpage di Veralix, che la gestisco sempre io personalmente, e il mio profilo personale. Quindi io lo stesso post lo metto su Facebook. Per me mettere una cosa su Facebook ha un certo rilievo. Tra virgolette, c'è chi lo legge, ma non è che la gente tanto ti
fida. Mi scusi, però poi io ho capito pubblico. Bene, c'è la registrazione, Presidente, certo. Se lei mi aiuta
poi
nel ricordo.
Poi lo pubblica, facciamo finire.
Poi, quando comprendo che può avere una certa rilevanza mediatica, dopo il sequestro, io lo riconfermo assolutamente, dopo il sequestro della Gravina Leocaspide lo vado a pubblicare anche sulla... Su Veralix. Per me Facebook ha un'importanza
la distinzione che sta facendo è articolo e post, questa è la distinzione
sì,
sul sito,
cioè questo è un post sito,
sul... lo deve dire, non lo devo
assolutamente
dire.
Sì, questo è quello che ho detto anche prima, questo è un post sul social network. Dopo c'è
prima aveva parlato di un messaggio personale sul mio profilo Facebook personale, qualcosa di diverso rispetto a tutto ciò che attribuibile a Veralix. Invece io gli abbiamo evidenziato che tanto su Veralix, tanto su lui scrive la stessa cosa,
sempre
la stessa
Facebook,
barra.
È sempre Facebook. Do la rilevanza allo strumento social network. Di fatto io sul sito web non metto niente, ma metto solo successivamente al sequestro. Per me il social è uno strumento che ha una certa una potenzialità mediatica limitata e di fatto la cosa prende rilievo solamente dopo la pubblicazione sul sito web. Tutto
va bene,
sì, quindi il 17 ottobre quando scrive questa affermazione le ha in animo di approfondire questo tema, così come scrive in calcio a questo post più avanti. Senza sapere che di lì a poco
il 17 stato. Ottobre ho fatto un'anticipazione delle informazioni che io già avevo avuto da misurare.
Quando?
Quelle del
23... 17 ottobre.
No, lei ha detto che il 17 ottobre fa un'anticipazione delle dichiarazioni di misurare ricevute quando?
Quelle del 23 di giugno.
Quelle del 23 giugno. Quindi dal 23 giugno passiamo al 17 ottobre. Se mi può confermare questo, dica di sì, confermi.
Sì, assolutamente.
Okay. No,
va bene.
Senta. Senta, le volevo chiedere una cosa. Se non sbaglio, mi corregga se sbaglio, lei durante l'esame del pubblico ministero ha fatto riferimento a una parte di questa conversazione avvenuta il 23 di giugno del 2018 con riferimento ad un colloquio fra Giliberti e Tomasini in relazione. Mi può indicare per favore, io le passo il documento della trascrizione.
Sì, perché penso di aver già capito, però per sicurezza.
Ma io glielo faccio vedere, io glielo do, anzi se dottoressa il suo, perché il mio è un po' pasticciato.
Sì, che pagina?
Ma no, dottoressa, io lo sto chiedendo a lui. Lui ha detto che in questa conversazione si fa riferimento a questo confronto Giliberti Tommasini. Possiamo farglielo vedere?
Sì, sto chiedendo che pagina.
Voglio chiedere al signor Manna dove c'è questo passaggio di cui che è riferito alla conversazione del 23 giugno. Se ce lo fa vedere.
Ah, lui lo deve cercare, sì. Sulla trascrizione, perché avvocato? Perché
o nell'audio, in quale momento della conversazione vuoi fare di questo ragionamento?
Presidente, c'è opposizione all'osservazione.
Dice
che non c'è, e allora a quel punto ci mettiamo
domanda.
A cercarla tutti.
Io dalla ricerca che ho potuto fare, nella misura in cui mi sono potuto applicare con tutti i limiti che si è detto, non abbiamo ascoltato il video in udienza, non siamo confrontati sul punto, io questo passaggio che lei riferisce, io non l'ho trovato da nessuna parte,
quindi...
quello relativo a Tommasini e Giliberti che discutono di esami, di come devono essere rappresentati, a chi devono essere rappresentati.
Avvocato, ma non ha riferito questo, esatto. Il testo, ha separato i due momenti comunque. Cioè l'intervento di una delle persone di cui ha parlato, di Tomasini, e l'intervento di Giliberti.
No, Presidente, io ricordo che Manna
mai,
peraltro annuiva,
diciamo,
con la testa. Ma adesso ritorniamo. Manna, che annuiva con la testa, ha detto al pubblico ministero che Tomasini e Giliberti avevano avuto, non una discussione, un confronto sul fatto di come dovessero essere presentati questi dati e chi dovesse fare determinati. Lui
Io
continua
non
a fare di sì, Presidente.
Passaggio. Allora glielo chiediamo.
Mi conferma di aver detto questo al pubblico ministero?
Non lo ricordo, può essere una
adesso
mia...
dottoressa, lui sì, se lo ricorda. È durata parecchio lei il controesame. Prego.
Allora,
se
lei
può
conferma
specificare.
Che sì. Misurale le riferì di un contatto diretto tra Tommasini e Gilberti.
Peraltro, mi scusi, giusto per aiutare, mi scusi se l'ho interrotta, Presidente, quel passaggio in cui il signor Manna ha detto che Gilberti avrebbe fatto una battuta: ti anticipo il lavoro, ti sollevo il lavoro, ti agevolo il lavoro. Lei se lo ricorda questo?
Sì, lo ricordo.
Quindi ci ricordiamo tutti.
Assolutamente, il dottor Tommasini che va da Gilberti e gli chiede appunto in merito alla modifica dei risultati.
Sì, però la domanda è diversa. Io gli ho chiesto se lei ricordava di aver attribuito questa circostanza alla registrazione, e lei mi ha detto di sì, perché ne ha parlato della registrazione, ha parlato col dottor Bucogliero. Io le chiedo cortesemente di farmi vedere dove sta, perché io non ho cercato e non ho trovato nessun passaggio che attenesse questo confronto Gilberti Tommasini. Lei ha detto che se lo sono detto, che ne avrebbe parlato il misurale. Mi fa vedere dove, per favore, perché
leggere.
Io non l'ho trovato.
Allora leggiamo,
e la leggiamo.
Io me la ricordo. No, la dobbiamo leggere, okay. Presidente.
Se mi sono sbagliato è la prima volta in 3 ore. Ma
perché non la vuole sentire, pubblico ministero?
Va bene.
Sicuro che non la vuole sentire questa cosa? È così interessante, io l'ho sentita.
La possiamo sentire.
Come si vede la spontaneità di misurare tutto quello che racconta?
Anche più veloce a questo punto.
Si vedono tutte le domande suggestive che gli vengono fatte.
L'utilità dice cosa?
In effetti non ricordo di aver letto questo passaggio.
Allora, io ho questa informazione da misurare, questo ne sono certo. Ora non ricordo se l'ho appresa durante la registrazione o quando l'ho avvisato, insomma, quando ci siamo sentiti successivamente sulla telefonata o su WhatsApp. Ora non ricordo quando ci siamo sentiti successivamente, però ho quell'informazione che me la riferisce misurale, questo lo do per certo, assolutamente.
Va bene.
Non ricordo se nella registrazione me l'ha detta dopo, però posso confermare che è un'informazione che mi dà il signor misurale e che ricordo benissimo, che è il dottor Tommasini che va dal dottor Gilberti e si lamenta in merito alla modifica dei risultati, e il dottor Tommasini riferisce al dottor Gilberti dicendo: ma sono io che poi devo ricevere le ispezioni di ARPA e di ISPRA, quindi non mi modificate le cose, devo avere contezza io dei risultati. Quindi questa cosa la ricordo benissimo e mi è stata riferita la misurare.
Si reitera da parte della difesa la richiesta di ascolto della registrazione per vedere se effettivamente, a fronte della risposta che mi pare veramente tranciante del test, se è stato oggetto
alla
di registrazione.
Luce della risposta che non ricorda se in quella occasione in altra occasione.
Però confermo che è un'informazione che mi viene data dal signor misurato.
Perché il test cambia poi e si evolve. È una.
Va bene, possiamo andare avanti.
Io ho finito, Presidente.
Va bene, ci sono altri difensori che devono controesaminare il test.
Presidente, sia io che l'avvocato Vozza dobbiamo fare il controesame, però il nostro controesame è molto lungo, quindi io vorrei, considerato l'orario, farlo domani mattina, anche perché io sono molto stanco e provato da questa udienza particolare, Presidente.
Tra l'altro, Presidente, io le devo rappresentare una situazione. Io adesso sto andando a Salerno perché avremo una corte d'appello, diciamo, una discussione domani a Napoli, domani in corte d'appello di un processo con imminente prescrizione, molto delicato, da un annullamento dalla corte, quindi non è stato possibile ottenere dalla corte d'appello di Napoli, pur facendo presente dell'udienza fissata, che si modificasse la fissazione. Io ho interesse a controesaminare, in particolare.
Ma proceda stasera,
che
ha
questo
interesse.
Stavo parlando del test misurale.
Ah, il test misurale.
Allora, senza voler creare problemi alla corte, voglio solo che la Corte tenga presente, perché eventualmente, non so che esito di sviluppo,
non penso sarà, che ce la faremo,
il mio controesame possa avvenire quando in una però
sì, anche perché Presidente, oltre all'avvocato Annichiarico e Vozza, poi ci sarei io, Permanna e anche Convertino, e anche, quindi siamo in quattro che dobbiamo fare il controesame di Manna.
Mi rimetto insomma all'attenzione della Corte, quantomeno che il mio controesame possa essere realizzato.
Immisurale. Va bene, allora per il momento ci possiamo aggiornare a domani. Ci
Presidente, chiedo scusa. Presidente, la stessa richiesta per il controesame di Misurale avanzo anch'io, nel senso che io... pensando che questa venisse domani sono riuscito a fermarmi domani, ma non riuscirò per esempio mercoledì, e quindi siccome probabilmente il controesame di Misurale a questo punto chissà quando andrà, chiederei anch'io di riservarlo.
Non lo sappiamo. Allora facciamo entrare gli altri testi.
Presidente, mi scusi,
e li facciamo tornare.
Presidente,
domani.
Posso?
Prego.
Mi scuso con la Corte, questa rassegna stampa gliela posso depositare senza un indice o vuole che faccia un indice?
Va bene, domani la depositerò.
Grazie.
Allora, i testi chi sono? Misurale e poi? Moccia e Savo. Allora, Moccia e Savo tornano domani, mentre Misurale è mercoledì. Va bene? Anche lei domani, deve tornare domani, insieme a Moccia e Savo. Misurale è mercoledì. Avvocato, lei domani è impegnato, mercoledì non è impegnato. Avvocato, qui non vuole finire alle 7, a Napoli finisce alle 10 di sera.
Mi dispiace. Presidente, è una discussione con pronuncia di sentenza. Iniziamo a mezzogiorno, ci va bene se finiamo alle 10.
Il processo avvocato, si però mercoledì Napoli è vicina, quindi mercoledì lei se vuole, se ha interesse a sentire Misurale, sente.
Io parlo del mio controesame.
Del controesame.
Presidente, ma che cosa cambia per voi se lo fissiamo a martedì prossimo? Ci consenta, martedì, facciamo martedì e mercoledì lo dedichiamo a Misurare. No, lunedì non c'è udienza, lunedì.
Martedì.
Se è possibile, se lo metta martedì, tanto...
Va bene, Misurale, probabilmente il controesame poi andrà a lunedì, però lo iniziamo a martedì.
Presidente, noi abbiamo esigenza di concentrazione.
Avvocato, adesso finiamo alle 10 se si va avanti su questa linea, come finiscono a Napoli alle 10 finiamo anche noi. Stiamo cercando di conciliare i vari interessi, non è possibile spezzare questi esami, quindi... Allora, domani proseguiamo con il signor Manna, dopodiché facciamo tornare i due testi. Misurale torna mercoledì, poi ci organizziamo mercoledì.
Va bene, arrivederci. Ciao.
A seguire Misurale sarebbe stato fantastico. Ma l'ha detto, l'ha fissato.